Bene, grazie, buonasera. Buonasera al pubblico che è venuto in sala consiliare, ai colleghi consiglieri, al sindaco, alla giunta e un grazie particolare. Un po' di indisciplinati per ora, Mi sembra un po' lunga questa messa a regime, Grazie. E dicevo un grazie soprattutto ai rappresentanti di Publiacqua e ai rappresentanti dell'ASL. Così come è deciso in interventi da parte del sindaco che si è impegnato a fare dei consigli comunali aperti, cioè dando la possibilità ai cittadini di intervenire, perché di questo si tratta soprattutto sui servizi pubblici, ne è già stati fatti uno per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e questo diciamo per la gestione dell'acqua, il ciclo dell'acqua, l'investimento e la qualità dell'acqua. Nella conferenza del gruppo avevamo deciso anche di invitare Arpat, in quanto fino a poco tempo fa Arpat si occupava, ma se ne occupa ancora di acqua, ma il dottor Coppi ci ha scritto, non vi sto a leggere la lunga lettera che ci ha inviato, comunque qui a disposizione, che per una cambiamento in normativa l'Arpat non fa più analisi nelle acque potabili, no? Per cui gli si è chiesto, non gli abbiamo chiesto di intervenire, visto che comunque la sua presenza non era utile alle discussioni del Consiglio Comunale. Bene, noi procederemo così, interviene il sindaco per un saluto e una premessa sul Consiglio Comunale, interverrà il presidente o chi per lui di Publiacqua, il dottor Mannoni, diciamo che parleranno soprattutto di investimenti, estensione rete, quello che è il POT, poi ci sarà un intervento del dottor Sass dell'ASL che parlerà della qualità dell'acqua, se ci sono qualche capogruppo, e diciamo daremo un tempo sui 10 minuti, ecco, insomma è un piacere che illustrino gli investimenti e le risorse che hanno. Se ci sono qualche capogruppo, qualche consigliere vogliono intervenire, poi la parola passa al pubblico, per poter intervenire bisogna rivolgersi a Catuscia, c'è questo bigliettino, lo compilate e poi verremo chiamate. Si faranno gruppi di 4-5 domande che poi qui gli invitati risponderanno. Chi decide di intervenire da parte del pubblico, lo sapete che da qualche mese ci sono le riprese streaming, per cui sarete, insomma, per non violare la privacy, saprete che sarete ripresi durante il vostro intervento in Consiglio Comunale. Niente, mi sembra di aver detto tutto, per cui la parola al sindaco Marco Mazzanti. Ah, l'ultima cosa, scusa Marco, fra i cittadini chi rappresenta un'associazione, un'istituzione ha un tempo, si è detto di intervenire 3 minuti per la domanda, chi rappresenta un'istituzione si dà un tempo anche maggiore, ecco. Prego Marco.
Buonasera a tutti e intanto voglio esprimere la mia soddisfazione per questo Consiglio Comunale, diciamo, aperto, dove anche alla luce di una richiesta pervenuta da parte dei gruppi consiliari è stato, diciamo, condiviso da parte di tutto il Consiglio Comunale di Quarrata l'obiettivo di svolgere questa serata con un'azienda a cui il Comune di Quarrata ha una sua partecipazione e che è gestore di un servizio importante come il servizio idrico, sia per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, sia per quanto riguarda la depurazione. Io però voglio sottolineare un modus operandi che è di questa amministrazione, e cioè quello di fare dei consigli comunali aperti con le aziende partecipate. Come diceva il Presidente del Consiglio, noi ne abbiamo già fatti uno con CIS e questa sera siamo qui con Publiacqua. Credo che la volontà di questa maggioranza, ripeto, ma credo anche di tutto il Consiglio Comunale, sia quello di avvicinare sempre più i cittadini ai gestori di servizi e di farlo in modo che io amo definire partecipato, perché questa sera i cittadini, i semplici cittadini, oltre alle forze politiche, possono fare domande al gestore di un servizio come Publiacqua, possono fare considerazioni su quella che è la situazione del nostro territorio per quanto riguarda questo servizio. Quindi vi è una partecipazione importante anche per far capire all'azienda quelle che sono le necessità dei cittadini, quelle che sono le necessità di un territorio. Quindi, secondo me, con queste serate, che fra l'altro sono anche trasmesse in streaming, quindi tutti coloro che vogliono da casa tranquillamente stare seduti in poltrona possono vedere i nostri lavori e ascoltare quello che diciamo. Quindi credo veramente che per quanto riguarda la partecipazione e la trasparenza, per quanto riguarda la gestione dei servizi, la nostra amministrazione, il nostro Consiglio Comunale vorrà continuare con questo che inizialmente definivo modus operandi, cioè annualmente di incontrarsi in questa sede con chi gestisce servizi importanti come quello di stasera o come è stato per il ciclo dei rifiuti. Quindi io vi ringrazio tutti coloro che sono presenti qui questa sera. Fra l'altro fatemi dire un pochino un vezzo per il Consiglio Comunale di Quarrata. Ci sono persone anche che non sono di Quarrata, quindi probabilmente queste azioni, come fa stasera il Consiglio Comunale di Quarrata, non in tutte realtà vengano fatte, e credo che sia un piacere per il Consiglio Comunale di Quarrata che si facciano nella nostra sede. Quindi vi voglio ringraziare tutti per la vostra presenza, voglio ringraziare i consiglieri comunali, voglio ringraziare la Giunta, soprattutto voglio ringraziare il dottor Vanoni e tutti i tecnici di Publiacqua che sono presenti, voglio ringraziare il dottor Sachs per l'ASL che è qui presente e augurare a tutti un buon lavoro.
Grazie Sindaco, la parola al Presidente Vanoni che tratterà insomma l'argomento riguardante l'estensione delle reti.
Allora, buonasera a tutti, innanzitutto mi alzo in piedi giustamente perché è un segno anche, appunto, io sono ospite, ringrazio il Sindaco, la Giunta e tutti i cittadini di Quarrata che stasera sono venuti qui ad ascoltare, perché penso che sia una cosa importante. Io sono diventato presidente di questa grande azienda da soltanto da 4 mesi, quindi è una nomina recentissima. Ho accolto però con gioia questo invito perché nell'insediarmi come presidente ho preso l'impegno di visitare tutti i 49 sindaci che aderiscono alla società di Publiacqua. Questo perché ho necessità di rendermi conto personalmente, parlando con ognuno di loro e con i loro assessori, di quali sono le realtà sul territorio. Le grandi aziende sono comunque fatte di persone, sono comunque fatte di esseri umani che interagiscono tra loro. Io credo che è attraverso il dialogo, è attraverso l'incontro, è attraverso il parlarsi, no? Il cercare di capire e di andare avanti che noi riusciamo a costruire qualcosa, non è semplicemente restando fermi sulle proprie posizioni. Ecco perché io stasera sono venuto qui, io ci metto la faccia, come ho sempre detto, io sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ma sono anche una persona, un cittadino che tutti i giorni, appunto come voi, va a lavorare e quindi usufruisce anche, c'è una famiglia, quindi usufruisce dei servizi pubblici. Sono venuto qui stasera con i miei tecnici, ai quali adesso passerò la parola perché chiaramente poi entriamo nello specifico, e è particolarmente importante questo momento perché siamo in una fase delicata dal punto di vista amministrativo, cioè il vostro sindaco, la vostra amministrazione è chiamata, poi sarà chiamata tra breve a votare quello che è il piano operativo triennale, cioè quello che è, saranno gli investimenti e quindi tutte quelle che gli investimenti che noi dovremo fare nei prossimi 3 anni. Ecco allora che diciamo il vedersi prima, no? Il sapere, anche il conoscere tutte queste cose che non sono più, come ha detto il sindaco giustamente, per addetti ai lavori, no? Ma diventano patrimonio di tutti, ci sembra una cosa importante. Allora, se vogliamo cominciare da quelle che sono le previsioni relativamente a quelle che sono gli investimenti su Quarrata, adesso l'ingegnere di Publiacqua comincerà a elencarvi quelle che sono le previsioni che sono state scritte e che tra poco sentiremo.
scusa. Buonasera a tutti. Allora, il tema è vasto, pertanto proverò a fare un po' una disamina breve per introdurre quelli che sono i temi principali delle previsioni di investimento sul comune. I temi principali sono di tre tipologie, sono quindi l'acquedotto, la fognatura e gli impianti che sono a servizio della rete di distribuzione. Sia impianti di potabilizzazione, quindi che generano acqua potabile dal rubinetto, sia impianti che trattano poi l'acqua, le acque reflue, e quindi si parla di depuratori. Per quanto riguarda la rete idrica, le attività che normalmente e che sono previste anche per il prossimo piano di investimenti riguardano sostituzioni di reti che sono vetuste, vecchie, e che generano problemi dovuti a perdite, e quindi abbiamo tutta una serie di interventi, come ad esempio mi viene via Montemagno, via Covona, scusami Matteo, me le sono segnate tutte, non le ricordo a memoria, date pazienza, eccola qua. Poi c'è tutto il queste sono tutte fognature. Oh, eccole qua, scusi. Via Fiorentina, di un tratto di via Fiorentina, poi c'è tutta la parte di via Don Minzoni, relativamente sia acquedotto che fognatura, e poi c'è il lavori che in realtà sono già stati realizzati, quelli completamento di via Follonica, che erano finalizzati alla dismissione di un depuratore che negli anni non funzionava molto bene, era il depuratore dei Ronchi. Per l'acquedotto però l'intervento più sostanzioso è quello relativo alla distrettualizzazione. Ora noi stiamo operando su un po' su tutte le reti di distribuzione del territorio un sistema di appunto di distrettualizzazione. Provo a spiegarlo in parole brevi. La distrettualizzazione non è altro che la suddivisione di ciascuna rete di distribuzione dell'acqua in piccoli pezzi, in distretti, chiamati appunto distretti, per far sì, per ottenere due risultati principalmente. Il primo risultato è quello di monitorare in tempo reale quello che è il funzionamento di ciascun distretto. Monitorare in tempo reale il funzionamento di ciascun distretto significa anche accorgersi in tempi molto rapidi di perdite, e quindi poter intervenire in tempi molto, molto rapidi nella risoluzione della perdita, quindi limitando il più possibile quello che è poi il disagio alla cittadinanza. E il secondo obiettivo che si raggiunge distrettualizzando una rete di distribuzione è quello di far sì che tutti i distretti possano usufruire e beneficiare della stessa qualità in termini quantitativi di risorsa. Faccio un esempio su Quarrata, che forse per chi è più, cioè per voi è sicuramente più calzante. Allora, ci arrivo, eccoci qua. Allora, attualmente ora faccio un elenco di vie che chi le conosce sa che ci sono non dei problemi, ma ci sono delle pressioni, diciamo, di esercizio un po' basse, no? In determinate situazioni potrebbero verificarsi degli abbassamenti di pressione che generano una non fruibilità del servizio al 100%. Comincio a elencarle: via Montalbano, soprattutto da Piazza Risorgimento a via Torino, in via 25 Aprile, via della Robbia, via Gian Bologna, via della Repubblica, via Fermi, via Malpighi, via della Madonna, ora questo è un elenco un po', però insomma la faccio tutta, almeno chi conosce, via Galilei, soprattutto da via Montalbano a via Fermi, via Sanzio, via Masaccio, via Donatello, via Cimadue, piazza Giovanni XXIII, via Don Minzoni, via De Gasperi, via De Nicola, via Larga, via Piave, via Vittorio Veneto e via Matteotti. Queste vie, diciamo, hanno una pressione di esercizio che è intorno al bar e mezzo. Ora, per chi è un po' dentro il tema, un bar e mezzo non è sempre sintomo di garanzia. Noi opereremo la realizzazione di questi distretti e porteremo anche queste zone di queste vie, che ora non vi sto a ridire, quelle che vi ho appena elencato, questo intervento farà sì che anche queste vie, quindi gli abitanti di queste vie, possano avere la pressione in esercizio pari a quella di altre zone del comune, e quindi pressioni che andranno intorno ai 3 bar, quindi il doppio di quello che oggi c'è. Questo cosa comporterà? Comporterà necessariamente che in caso di mancanze d'acqua, ma non mancanze d'acqua perché manca completamente l'acqua, mancanze di soprattutto d'estate, quando ci potranno verificarsi delle riduzioni di risorsa, tutti potranno usufruire e avere un servizio molto più garantito anche in questi casi. E questo è un investimento, ora non so se parlare di cifre può essere se è interessante, ma questo è un investimento che è nell'ordine dei 250-300 mila euro, perché necessariamente è stato già fatto tutto uno studio su tutta la rete, sono stati già individuati questi distretti, ora c'è da operare fisicamente nel rendere questi distretti indipendenti l'uno dall'altro, con dei punti di misura telecontrollati, per cui noi a qualsiasi abbassamento di pressione genererà un allarme al nostro telecontrollo e quindi genererà anche poi un intervento puntuale. Sapremo già immediatamente dove andare a intervenire, perché la perdita sarà trovata molto più rapidamente. Poi passerei alla parte di fognatura. I due casi che mi sono ad oggi più evidenti, e questa evidenza nasce dalle interazioni che ci sono con l'amministrazione comunale, che ci tiene informati e ci sollecita ogni qualvolta sul territorio ci sono evidenze di problematiche. In particolare vi parlo di via di Seano e via Don Minzoni. Hanno due problemi diversi, chi li conosce, ora non lo so, io vado a ruota libera perché do per scontato che chi mi ascolta sappia di cosa parlo. Via di Seano e via Don Minzoni, i problemi sono, ripeto, di natura diversa. In tutti e due i casi, indipendentemente dalla ragione che genera il problema, in tutti e due i casi ci sono spesso e volentieri dei rigurgiti, cioè la fognatura non riesce a smaltire rapidamente tutta l'acqua che arriva, per cui qualche abitazione risente di questo problema. Sono in corso tutta una serie di verifiche e abbiamo già messo in ponte gli interventi finalizzati a risolvere radicalmente il problema. Per quanto riguarda poi, io poi faccio tutta la parte relativa alle caditoie stradali, non so se è un dato che può interessare. Comunque al 31 ottobre 2013, cioè quindi dall'inizio dell'anno, dal 1 di gennaio al 31 ottobre, sono state pulite 4.670 caditoie. Questo cosa significa? Significa che gli eventi meteorici, soprattutto notoriamente di questo periodo qui, non hanno generato grossi problemi in quello che è il reticolo viario cittadino, problemi che poi normalmente si ripercuotono nei confronti di quelle che sono le abitazioni che sono immediatamente a ridosso del reticolo viario, pertanto questo è una pratica che portiamo avanti e mensilmente puliamo anche con il supporto attivo dell'amministrazione comunale, puliamo periodicamente tutte le caditoie, soprattutto di quelle che sono le strade che notoriamente risentono più di altre magari di questo tipo di problema. L'altro intervento importante relativamente all'acquedotto per tutto il comprensorio comunale è l'intervento relativo al rinnovo e rifacimento di quella che è il collegamento con l'autostrada dell'acqua. Come tutti sapete c'è un collegamento che a partire dal casello di Prato Ovest arriva fino alla rete di Pistoia, passando inevitabilmente di fronte a Comune Italiana, a Comune di Quarrata. Già oggi c'è un collegamento, il Comune di Quarrata attraverso una tubazione è collegata a questa tubazione, che porta l'acqua, diciamo, dal comprensorio pratese fiorentino, L'intervento che oggi in fase di progettazione esecutiva farà sì di rendere ancor più potenziato questo collegamento e garantirà sempre di più, diciamo, un supporto a quelle che sono le fonti di approvvigionamento locali. Altro intervento che riguarda a cascata, il territorio comunale di Quarrata, è l'intervento che cominceremo a realizzare, è già in gara d'appalto, su l'acquedotto Pratese, che sostanzialmente c'è in appalto praticamente la realizzazione di un impianto di filtrazione a carboni presso uno dei due impianti principali di Prato, che è Falda 1, che raccoglie l'acqua di un numero intorno ai 40 pozzi che stanno su Prato, e questo per rendere ancora più qualitativamente migliore la risorsa che in parte arriva anche qui a Quarrata. Vi dico in parte perché vi do due numeri, almeno si capisce meglio di cosa si sta parlando. Sostanzialmente da Prato arriva un totale di circa 25 litri secondo d'acqua a Prato. Allora, il fabbisogno normale di tutto il comprensorio comunale è intorno ai 44-45 litri secondo. Questi 44-45 litri secondo vengono, viene preso il totale di quella che è la produzione locale, che sono intorno a 19-20 litri secondo, più un'altra integrazione dall'acquedotto collinare pari a 9-10 litri secondo. Evidentemente mancano questi 25, e questi 25 arrivano appunto da Prato. Quindi questo arriva in parte a Quarrata, in parte ad Agliana, in grossa parte anche a Pistoia. Quindi, visto che questo collegamento e questa integrazione è sempre più funzionale, sempre più strategica per il fabbisogno di tutti questi territori, si è pensato appunto di investire anche sulla qualità dell'acqua che arriva dalla falda Pratese, che poi si mescola con l'acqua che arriva direttamente da Firenze. Questo è un po' il quadro generale, poi non sono entrato nel dettaglio di piccoli interventi, fermo restando che poi i budget a disposizione della zona di competenza sono budget che tengono anche conto della possibilità, alla bisogna, la dico brutalmente, la possibilità di poter intervenire anche puntualmente con problemi che da qui al 2015 arriveranno e verranno segnalati dall'amministrazione comunale, e quindi potremo anche intervenire per risolvere problemi più che si verranno a generare, a creare nel corso di questo ormai biennio, perché il 2013 è alla fine, pertanto. Ecco, io ho fatto un po' un sunto di quelli che sono gli interventi principali sul territorio.
Grazie. Poi, ovviamente ci saranno le domande ai cittadini, che entreranno più nel merito se lo desiderano. La parola al dottor Sachs dell'ASL, che ci farà un po' una descrizione sulla qualità dell'acqua. Vice al pulsante, grazie.
Buonasera. Sono delle UF, si chiama Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL 3 di Pistoia. Noi svolgiamo il compito istituzionale dei controlli delle acque pubbliche condottate, cioè un dettato che discende dal decreto legislativo del 2001. Questo disciplina sia le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche delle acque, impone dei valori limiti da rispettare, prescrive secondo la quantità dell'acqua prodotto un numero di campioni, e questo si trasforma per noi in un numero di campioni da effettuare, e a Quarrata più o meno facciamo 60 campioni di chimici e 60 campioni microbiologici. Come problematica, dal punto di vista microbiologico, le cose vanno, cioè, vanno bene. Cioè, vuol dire, raramente abbiamo uno sforamento dei più comuni, mettiamo coliformi o singoli indicatori di qualità delle acque erogate. Più problematico può diventare a livello chimico, perché, come già accennato, come dotazione dell'acqua prodotto quarata ha bisogno di un integrativo che perviene per via dall'anello idrico pratese e che noi viene, da noi viene controllata a livello di torre piezometrica. Cioè, per cui mettiamo, arriva un'acqua prodotto a distanza e viene inviata e distribuito qua. Invece gli altri posti di produzione, mettiamo la centrale Boschetti e la centrale Via Larga e c'è la centrale Due Forre. Un pochino mettiamo, la centrale Boschetti è un po', mettiamo, problematico perché essenzialmente si poggia su due pozzi, di cui uno è risultato anni fa, è saltato fuori, aveva del bario, cioè un metallo pesante, per cui mettiamo, abbiamo controllato, siamo riusciti a fare in collaborazione con il gestore che venivano, mettiamo, rispettato il limite consigliato dall'OMS, che sono 0,7 mg, per cui mettiamo, siamo arrivati a un 0,3-0,35 mg al litro. Alcune volte, mettiamo, i pozzi sono staccati, cioè per cui mettiamo Publiacque preferisce non intervenire, cioè, perché sembra che sia molto costoso impostare una modalità di trattamento, perché si trasforma, cioè si tratta non di una filtrazione o qualcosa che è relativamente semplice, ma di un meccanismo, mettiamo, tipo elettrostatico per trattenere determinati ioni, che più costosi e forse anche non così facilmente maneggevole come normalmente può essere la filtrazione o la flocculazione. Per cui questo problema di Boschetti è stato risolto, ma sia Boschetti che Via Larga sono delle centrali che, mettiamo, producono sul 10-15 litri al secondo, mediamente 10. L'altra di Due Forre viaggia un po' meglio, è più moderna, è più tranquilla anche, ma ha risentito della problematica l'anno scorso, durante la, mettiamo, nell'autunno, quando c'è la necessità di attingere alle acque del lago Falcherito, e questo c'ha una dotazione più o meno di 70.000 metri cubi, quando man mano scende giù, vuol dire si abbassa, diventa più torbida, vuol dire aumenta la componente proteica, cioè vuol dire qualsiasi, mettiamo, materia vivente che c'è, ha delle proteine in contatto col cloro, che è la modalità di disinfezione più diffusa, si formano trialometani, e costantemente nell'autunno dell'anno scorso sono state trovate e sono stati anche superati i valori limiti di 30 microgrammi per litro. Questi sono rientrati adesso perché, mettiamo, per fortuna, mettiamo, anche mi sembra quest'anno c'è stata pure anche una ordinanza, no? In periodo pre-estivo il Comune ha fatto un'ordinanza per la gestione, per la siccità, anche quest'anno, sì, mi sembra aveva preso. Comunque quest'anno le piogge hanno ripreso presto e adesso si può dire che le sorgenti sono floride, per cui mettiamo, anzi, se dovesse continuare con le piogge torrenziali, mettiamo, sono per lo più gli ambienti, mettiamo, più paesani, tipo Lucciano, una volta erano molto a rischio, mettiamo, due settimane fa, perché noi si programma i campioni con un anticipo di 4-6 settimane, per cui quando noi effettivamente andiamo a fare il campione, al momento della prenotazione noi non sappiamo che tempo c'è, e alcune volte capita, cioè sotto la, mettiamo, la pioggia battente non si può fare campioni, perché si deve sterilizzare i rubinetti, così è quasi impossibile, ma capita che sotto la pioggia si fanno i campioni e mettiamo anche Lucciano, tutta la zona Forottoli, Buriano, regge meglio anche alle intemperanze del tempo e della pioggia. Ovviamente quando c'è, mettiamo, risale un pochino l'alluminio che deve essere 200 micron e si riscontrano dei valori, mettiamo, di 150, comunque mettiamo che poi rientrano, ma non sono superamenti. Per cui mettiamo in generale, si può dire come dotazione proprio, Quarata viene abbastanza bene a capo della problematica perché la centrale due for regge abbastanza bene, via larga essenzialmente si poggia per lo più su pozzi perché la gestione dei pozzi è più tranquilla delle acque superficiali. Boschetti si salva, guarda, quando Publiacqua quel pozzo che ha tendenzialmente un inquinamento lo stacca dall'erogazione, ma che comporta un dimezzamento dei quantitativi a disposizione. Per cui, come dotazione, mettiamo l'acqua di Quarata, ha un carattere, perché visto che ci sono state le lamentele rispetto alla durezza, la durezza è disciplinata, ci sono vari gradi, cioè, in gradi francesi va da 15 a 50, a due for o negli altri comparti, mettiamo, paesani, si riscontrano più o meno un 20 gradi, per cui mettiamo, non dovrebbe essere problemi di gestire dei moderni domestici macchinari a casa, lavatrici, vastoviglie e così via. L'acqua che invece perviene a torre piezometrica c'ha un problema, è la durezza, l'altro problema è che provenendo dalle falde pratese, prato, essendo cresciuto tutto sul tessile, ha utilizzato tanti solventi e fra questi è preeminente il tetracloroetilene che si trova sia nell'acqua viva ma anche nei sedimenti, per cui non è facile venire a capo di questa problematica. Poi mettiamo, Publiacqua ve lo sa spiegare meglio per come è congegnata tutte le modalità di trattamento perché l'acqua viene messa in rete nell'anello idrico pratese e che perviene qua. Per cui mettiamo, arriva con gradi francesi sui 40, 44, 45, cioè vuol dire è nella parte superiore. Normalmente ammettiamo, cioè se un valore limite fissato a 100, nella norma il valore è sotto 10, cioè vuol dire è impensabile che perennemente un valore sia maggiore. Col tetracloroetilene è un problema sostanziale, per cui i valori medi sono fra 3 e 4, 4 e mezzo. Quando va oltre 5 e 6 si accendono le luci e quando mettiamo a 8 e 9, perché viene misurato come un valore centrale, che poi ha dei limiti di oscillazione. E allora ci sono delle modalità di interpretazione, perché il valore centrale è quello che rispecchia il vero valore al 90% dei casi. Gli altri sono gli altri 5% a destra e a sinistra. E allora sono modalità di interpretazione, si è compreso il valore limite o meno. Comunque per noi che tuteliamo tramite le nostre comunicazioni al gestore, di norma comunichiamo al gestore qualora siamo vicini per esempio per il tetracloroetilene al valore limite di 10 micron. Publiacqua per conto suo è un gestore capace, cioè vuol dire il gestore per legge ha l'obbligo di ripristinare immediatamente nel giro delle 24 ore la rispondenza ai valori limite. E lì mettiamo, perché Publiacqua si è affacciato nella zona di Pistoia nel 2002, quando c'è stata tutta l'alluvione di Pistoia, vuol dire una centrale è stata invasa dal fango del fiume Ombrone, per cui mettiamo, ha avuto un periodo, un inizio molto difficile, ma abbiamo lavorato insieme, abbiamo una forma di collaborazione, cioè vuol dire perché i nostri tecnici collaborano in qualche modo con quelli di Publiacqua, nel senso che cioè noi quando troviamo qualcosa che non va, glielo diciamo, perché poi dopo avviene la comunicazione al sindaco e al gentore in maniera ufficiale, ma abbiamo cura che le difformità che riscontriamo verranno più presto possibile ripristinate alla norma, e di norma funziona così. E raramente mettiamo, ci sono ovviamente modalità di interpretazione, perché il pubblico acqua fa interessi suoi, invece noi siamo quelli che dobbiamo dare il giudizio sulla potabilità dell'acqua e difendere la salute pubblica, perché la legge banalmente dice l'acqua deve essere mettiamo pulite e salubre, che sembra una banalità, ma banale non è, perché uno deve essere sicuro che quello che uno beve, mettiamo, non possa derivare del danno. E questo per dirvi, quando ci sono stati problemi col tetracloroetilene nel comune di Agliana, perché va tutto di pari passo, perché la stessa qualità dell'acqua che arriva a Quarata arriva anche ad Agliana, e c'era il precedente, mi sembra, sindaco Magnanese, se non sbaglio, che lui fece ordinanza perché nella cava Briganti, che non è, mettiamo, il top che uno possa pensare per una riserva, ma comunque il livello del tetracloroetilene era a un livello di 1-2, e quello che perveniva dal gestore viaggiava a 7-8 e alcune volte superava il limite. Allora diceva, io voglio che il gestore mi fornisca un'acqua che corrisponda alla qualità dell'acqua di qua, ma nel senso Agliana è nella situazione per buona parte dell'anno è autosufficiente. La situazione di Quaratina è quella che c'è un deficit strutturale della risorsa d'acqua, per cui ha bisogno di un integrativo, perché due forre, boschetti e via larga arrivano, non so, a 30-35 litri e quelli altri mancano, per cui mettiamo ogni anno deve essere integrato. Poi c'è un altro problema, che tutta la pianura, cioè di Dali Olmi fin qua, la Ferruccia, tutto quanto, tanta gente ha messo dei pozzi e tanti pozzi sperimentano, devono fare dei trattamenti perché trovano del ferro, del manganese. Tutte queste problematiche nell'acqua condotta, mettiamo, non ci sono. Può darsi, mettiamo, che a Luciano, quando proprio strapiove, se faccio un valore di 3, il limite sarebbe 50 di manganese, ma tutto il resto, ciò vuol dire dal punto di vista chimico, tutti i metalli pesanti, non c'è problema. Antiparassitari non l'abbiamo mai trovata a Quarata, per cui il problema chimico che si presenta qui è quella, l'acqua del, mettiamo, che noi controlliamo a torre piezometrica, di provenienza dal buste di Prato Ovest e il tetracloroetilene. Dal punto di vista microbiologico le cose vanno bene, per cui mettiamo, non ci sono problemi. Alcune volte ci sono sempre singoli sforamenti nel cloro libero, ma questo rientrano subito alla modalità di controllo dei sistemi di disinfezione. Per cui mettiamo, questa è l'unica problematica che va di pari passo col deficit strutturale che presenta Quarata. Finito, prego.
Grazie. Grazie dottore, si spenge il microfono, grazie davvero. Se ci sono dei consiglieri comunali che gradiscono intervenire, 3 minuti di tempo, se no poi il pubblico. Capogruppo Giacomelli del Partito Democratico.
Volevo sapere, è stato parlato dell'estensione della manutenzione delle reti della rete dell'acquedotto, e volevo sapere a che punto è invece l'ampliamento della rete fognaria, soprattutto nella parte bassa del comune di Quarrata, e anche il depuratore a quel punto lì. Ecco. E in più volevo sapere quali sono le strategie riguardanti il risultato del referendum riguardo la remunerazione del capitale. Grazie. Poi volevo intervenire, ma successivamente se è possibile. Grazie.
Grazie. Consigliere capogruppo Gori della lista per Quarrata.
Solo approfitto della presenza del Presidente, sembra Publiacqua per fare una domanda, diciamo, tecnica che ho letto in questi giorni sul sito di Publiacqua. Si tratta di questo. La Publiacqua ha cambiato strategia per quanto riguarda i lavori di manutenzione delle reti. Ho visto che, a differenza di quanto... Perché c'è un microfono acceso, no? A differenza di quanto aveva fatto fino adesso, ha pubblicato un bando di gara per la manutenzione dei prossimi 3 anni del... Scusa, parlo. Provo a parlare... No. Sì? Sì, prova.
Spengono.
Sono tutti accesi.
Siamo a una spesa.
Il microfono, questo funziona. Prego, Fiorella. Quello per pubblico si passa.
Spengi quello lì. Ecco, prova. Si spengi o this?
Non si spengono, vedi, sono tutti accesi.
Ah, tutto acceso. Comunque. Se posso, dunque, posso continuare, sì. Sì, va bene ora. C'è il Berini acceso.
Ti spengono.
Vabbè, niente, la sostanza della domanda era questa. Ho visto che Publiacqua ha cambiato strategia nell'ultimo ora di recente, perché a fronte degli anni passati che aveva fatto delle gare di manutenzione settore, diciamo, con piccoli comparti, diciamo in più comuni, ma comunque in diversi comparti, ho visto che è scaduta ora di novembre una gara di un importo enorme, di 95 milioni di euro per la manutenzione dei prossimi 3 anni di tutta la zona nord, di tutto il comprensorio diviso in 2 lotti, la zona nord e la zona sud. Mi viene, niente, non capisco, non sono riuscito a cogliere l'intensa. ditte locali, insomma, diversi lotti erano aggiudicati a ditte locali. Quindi chiedevo... Funziona? Non funziona, dai. L'altra cosa che volevo chiedere e che mi è venuto in mente quando il dottore parlava di acquedotto nostro di Agliana derivato dall'autostrada dell'acqua, come viene chiamata, Prato Pistoia, volevo chiedere, ma solo una notizia per me, diciamo, ma penso anche per gli altri, quello che una volta era l'acquedotto Agna delle Conche, una sorgente sopramontale, che cosa fa ora, da chi serve, da chi va, dove viene mandata quest'acqua? Una volta era una delle fonti principali per, sia di qualità, penso, ma anche di quantità per il comune d'Agliana. Ho finito comunque, grazie.
Grazie. A me non funziona nulla. Consigliere? Ci sono altri interventi da parte del consigliere Monà? Va bene, prego.
Sì. Prima nell'elenco nell'elenco degli interventi previsti per il 2013 mi sono non dimenticato, ma lo ritenevo, diciamo, meno puntuale come intervento quello del potenziamento e dell'estensione della zona fognaria di Quarrata Sud che mi veniva sollecitato per un importo di investimento che è intorno ai 300.000 euro, così come mi sono dimenticato, ma non perché ormai essendo un intervento che già è stato digerito, è già in fase di completamento progettuale, è quello del potenziamento dell'IDL, cioè del depuratore di via Brunelleschi. Nel triennio è previsto il completamento progettuale, dell'ampliamento e potenziamento subisce purtroppo i ritardi, e questo si ritrova in diversi interventi di questa tipologia qui, un po' su tutto il territorio di Publiacqua, i ritardi relativi all'ottenimento delle varie autorizzazioni che tutti gli enti preposti poi ci richiedono evidentemente, e che soprattutto relativamente ad alcune pratiche come quella della valutazione impatto ambientale sono pratiche estremamente lunghe dal punto di vista burocratico di rilascio poi dell'autorizzazione finale. Comunque nel piano di investimenti di questo triennio è previsto il completamento di tutto il progetto per poter poi iniziare i lavori nel triennio successivo, quindi a partire dal 2016. Per quanto riguarda l'Agna delle Conche, è una fonte di approvvigionamento ben nota e non è stata abbandonata l'idea di utilizzarla ad integrazione del comprensorio Agliana Quarrata, soltanto che per quantità di acqua disponibile e per l'investimento di cui si necessita per poter portare questa risorsa verso queste due località, si è ritenuto, per risolvere in tempi più rapidi quello che era il problema dell'approvvigionamento idropotabile del territorio, operare in modo prioritario relativamente all'acqua che viene da Prato, per poi sviluppare tutto un sistema virtuoso per poter reperire anche l'acqua di questo impianto che è esistente, soltanto che un po' non è proprio dietro l'angolo, anche se Montale diciamo è vicino, però insomma dal punto di vista idraulico non è proprio semplice poter connettere le reti di distribuzione cittadine con questa fonte di approvvigionamento.
Calma.
Allora, sulla gara vi rispondo io, così come rispondo sui risultati del referendum. Quindi sulla prima domanda vi posso dire che è arrivata finalmente, e lo dico anche con gioia da parte mia, quella che è la specifica per la restituzione del famoso remunerazione del capitale. L'autorità idrica toscana ha stabilito quant'è l'ammontare che Publiacqua deve restituire ai cittadini, sono 3 milioni e mezzo di euro che verranno restituiti nella prossima bolletta utile ad ogni cittadino, quindi su questo nessun problema. Quindi lo dico anche per me, ci sono stati articoli di giornale, ci sono state una serie di polemiche, quindi a questo punto mi sembra che la polemica è finita. L'altra cosa invece riguardo all'appaltone, poi arriverà il suo turno signora, lei parlerà senza problemi. Sull'appaltone rispondiamo così, Publiacqua faceva 5 gare, questa volta ha fatto un unico appalto con 2 lotti. In questo appalto è prevista, perché ancora l'appalto non è stato assegnato naturalmente, abbiamo avuto però 5 partecipanti e è prevista la possibilità delle imprese di associarsi, quindi non è stato vietato alle imprese di partecipare seppur piccole, perché gli importi che erano a base d'asta, poi per diciamo, i requisiti per partecipare si potevano ottenere sommando via via i vari fatturati, i vari operai, quindi delle varie aziende. Ma c'è un motivo più importante di per questo. Voi sapete che Publiacqua è una realtà importante. Io non lo dico per me, a me, io sono arrivato adesso, quindi l'azienda l'ho trovata, quindi lo dico per chi l'ha fatta prima di me. Un'azienda che è forse ai vertici italiani come modello, diciamo, di lavoro. Nell'ultimo anno è stato implementato un sistema di lavoro molto automatizzato, quasi tutti i nostri dipendenti girano adesso con una sorta di computer in mano, lo chiamano device. Abbiamo sviluppato un sistema per cui i dipendenti entrano a lavorare semplicemente premendo un tasto di questo computer che hanno in dotazione e escono dal lavoro premendo il tasto, quindi non hanno bisogno di passare dalla sede, non hanno bisogno di rientrare per forza a strisciare il cartellino. Questo fa guadagnare in qualità della vita a loro e in operatività all'azienda. Ecco perché abbiamo fatto un appaltone, perché abbiamo necessità che le aziende che lavorano per noi siano aziende estremamente qualificate. Cioè noi abbiamo investito soldi, denaro, perché questo potesse tornare ai cittadini. Oggi pensiamo che in 3-4 giorni possiamo fare un preventivo contro i 15 di prima. Ecco, vogliamo che anche le imprese che lavorano per noi siano imprese che hanno un livello di servizio tale da poter essere al nostro pari. Ricordiamo che Publiacqua è un'azienda certificata.
Grazie Presidente. La parola a Daniele Maletti, rappresentante di Publiambiente. Scusate, ho chiesto ai gruppi se volevate intervenire. Sono intervenuti 2 capogruppo, hanno fatto la sua domanda. Sì, ma non è che siamo un consiglio comunale, c'è un consiglio comunale aperto fatto apposta per far parlare ai cittadini. Io penso che ora si dà la parola ai cittadini, visto che ho chiesto a tutti i capogruppo chi voleva intervenire. Ne sono intervenuti 2 su 4, ora mi sembra sia giunto il momento dei cittadini. Prego, Daniele. Sarebbe opportuno tu ti mettessi sulla... No, ma è per il discorso della telecamera. Sì, sulla destra.
Allora, io sono Manetti Daniele, di Legambiente, ci siamo battuti proprio per fare questo consiglio comunale aperto e il problema specifico era la qualità dell'acqua potabile. Perché ci sono tantissimi altri problemi, andranno tutti risolti, ma la qualità dipende, insomma, va di mezzo la salute e la pelle dei cittadini e quindi è giusto affrontare questo problema. Cioè, prima di tutto io vorrei un nome, cioè non si è fatto un consiglio comunale aperto nel 2010, sempre con Publiacqua, e poi per 2 anni è rimasto tutto fermo. Cioè, noi vorremmo avere un nome, un referente, un responsabile di Publiacqua per contattarlo, ecco, e perché è difficilissimo trovare una persona, cioè, sia perché non c'è mai un numero disponibile, e quindi se ci poteste fornire un numero di un responsabile, poi ci può passare i vari responsabili di tutte le zone e gli uffici di Publiacqua. Poi dopo un altro problema è quello che lei ha parlato di reti idriche e tutto, c'è sempre diverse strade nel comune di Quarrata che sono senza acquedotto. Questo è gravissimo nel 2013. Le porto un esempio, c'è una via che si chiama Via Podere delle Lucciole, che sono più di 30 abitanti e sono tutti senza acqua. E l'acquedotto passa a 200 metri di distanza. Penso che sia la volta buona per finirla con questo discorso e dare l'acqua potabile a tutti, ecco. Se no è inutile parlare di qualità e quindi va trovato la soluzione per portargli l'acqua potabile, visto che i pozzi sono tutti inquinati sia da molto probabilmente da fitofarmaci che li vanno fino a 30 metri, almeno queste sono le notizie, si sta dando l'acqua sulle falde superficiali e le acque superficiali. Per entrare nell'argomento, il primo punto appunto è la durezza. Cioè, questo è un esempio, questo è stato tolto da un addolcitore dopo un anno di servizio e quindi, guardi, ho misurato la durezza prima di venire qui stasera a casa mia, era 45 gradi francesi. Vuol dire 45 gradi francesi sono 450 grammi ogni metro cubo d'acqua, ogni 1000 litri d'acqua. Cioè, quindi, su per giù. E quindi ve lo potete immaginare cosa succede dentro tubi, cioè si intasano tutti, cioè alla faccia di risparmio energetico, cioè è l'ora di finirla, cioè noi è 10 anni che sa un'acqua di questo tipo, mandatela da un'altra parte, trovate una soluzione, cioè questa è impossibile continuare su questa strada, ecco. Bisogna trovare un'altra soluzione, questo è l'esempio. Cioè, no, ci vuole il 20-30% di energia in più per riscaldare una casa quando è tutta intasata, i tubi sono intasati. Quindi è giusto prendere dei provvedimenti, cioè dateci delle soluzioni. E collegato a questo discorso della durezza c'è il percloretilene, cioè che è lo stesso discorso, quando c'è la durezza alta e sono i paesi di Olmi, Vignole, Casini, Caserana, cioè c'è anche il percloretilene perché quest'acqua viene da pozzi di prato. Questo la regione toscana ci ha mandato uno studio, ora sto a farlo, in cui ha detto costantemente in questi posti c'è percloretilene, cioè in concentrazioni variabili. Ecco, per entrare ora proprio sul discorso del percloretilene e delle analisi, io darei queste analisi che ha fatto il laboratorio di sanità pubblica al dottor Sasse, e queste sono quelle che Publiacqua dovrebbe mettere sul sito di Quarrata e andare a vedere. Ecco, Publiacqua per esempio non c'ha nessuna analisi, cioè l'ho aperto ora, e queste sono analisi del percloretilene fatte dall'ufficio di sanità pubblica di Pistoia. E come si può vedere nell'analisi del percloretilene, nel tricloretilene, sì, o tetracloretilene, che sono i due solventi che ci danno fastidio, in questo caso è 11,4 il percloretilene trovato e più o meno 5 l'intervallo di incertezza. Vuol dire qui non andare mai fuori, cioè, non so se mi spiego, perché un intervallo di incertezza così alto? Cioè, in più, andando in fondo all'analisi c'è scritto prova non accreditata da Accredia, cioè vuol dire che questa analisi non è accreditata, mi deve spiegare perché non è accreditata, cioè per quale motivo, perché l'analizzatore non è abbastanza buono, cioè perché poi sono andato a vedere Accredia, per essere accreditati da Accredia bisogna rispettare determinate norme UNI, ISO, CE e tutto il resto, cioè, quindi che valore ha questa analisi? Cioè, non so se mi spiego. Io, queste sono analisi che ha fatto il laboratorio di sanità pubblica. E quindi, per esempio, Cioè, qui c'è 11,4, no? Di percloretilene. Più o meno 5 vuol dire che può essere sì 16, ma può essere anche 6. Cioè, è pazzesco. Cioè, c'è un intervallo incredibile, cioè, in cui questo non è possibile, ecco. Infatti, riporta dopo il risultato analitico ottenuto per il parametro tricloroetilene o tetracloroetilene e è superiore al valore limite. Tuttavia l'intervallo dei valori costituito dalla concentrazione misurata e dall'incertezza associata alla misura comprende il valore limite previsto del DE. Pertanto il campione è da ritenersi conforme, tuttavia si evidenzia una situazione di criticità. Quale conforme? Se sotto c'è scritto e non è accreditato. Cioè, ha capito? Ora dopo me lo spiega, ecco. Questo è uno, cioè, e questo è un'analisi di, fatta da... Mentre per Publiacqua io vorrei sapere, perché noi si è parlato, ora dopo ci arrivo, con l'ingegner Gallori, che è il responsabile della qualità dell'acqua potabile della regione Toscana, e ci ha detto che, allora, prima di tutto, Publiacqua li certifica le sue analisi. Avete un'analisi con voi qui? Certificata, cioè l'avete portata, perché quelle che mettete sopra a Quarrata, per esempio, e quelle che mettete sono, cioè, a parte lì non c'è niente, cioè ora non so come mai uno Publiacqua non pubblica a Quarrata i risultati delle, però sono valori medi, no analisi in un punto preciso e puntuale, cioè i medi è come quello che mangiava, cioè quelli degli uomini, uno mangiava due polli e uno punti, la media viene un pollo a testa, no? Cioè questo può succedere esattamente anche con l'analisi dell'acqua potabile. Quindi ecco, io vorrei sapere, e poi in più nelle analisi fatte da Publiacqua non risulta il percloretilene, non ce lo mettete, mi dovete spiegare come mai non c'è, cioè nelle vostre analisi messe sul sito di Publiacqua. L'ingegner Gallori ha detto della regione Toscana che presto loro metteranno in funzione, entro la fine dell'anno, un sistema che permetterà a qualsiasi cittadino di vedere la qualità dell'acqua. In poche parole, cliccando tramite un computer, gli si aprirà la zona di appartenenza, dove abita, e potrà vedere sia quando verranno fatte le analisi dell'acqua potabile e le analisi relative. È questo quello che ci ha detto l'ingegner Gallori, l'ha messa anche per scritto, ora dopo vi rilascio e questo è un punto. Ci siamo battuti perché, come sapete, esisteva già un sito della regione Toscana dove potevano andare a vedere tutte le analisi dell'acqua potabile, poi è stato fermo un anno giustamente perché l'ARPAT non ha fatto più le analisi e sono passate all'ASL, no? Lì è un discorso di competenze, le analisi le fa l'ASL, l'assessorato alla salute della regione Toscana, e chi le mette poi in rete è l'assessorato all'ambiente. Quindi hanno dovuto mettersi in contatto e trovare una soluzione. Però ecco, va trovato un discorso giusto di come si fa l'analisi e devono essere fatte, perché il cittadino deve essere tutelato, ecco. Ok? Se poi mi dice, perché mi garberebbe controbattere, nel senso, io vorrei sapere come mai i problemi che gli ho elencato, sulle analisi. Sì, no, perché, cioè, secondo me. Finisco dicendo, ora si aspetterà la regione Toscana e metta in rete tutte le analisi per vedere, ecco. E poi ha detto che per ora saranno solo le analisi della Publi, cioè fatte dall'ASL, e non insieme a quelle di Publiacqua o di un altro gestore. Io ho finito.
Grazie Daniele. La parola a Lido Maccarini.
Buonasera. A parte che con i vostri interventi a questo punto si dovrebbe stare tutti zitti, no? Perché ci avete dato delle risposte all'inizio anziché dopo aver fatto delle domande da parte dei cittadini. Comunque esprimo ugualmente quello che ho da dirvi. Io abito in via Torino, siamo una palazzina di 4 famiglie, sono 5 o 6 mesi che c'è il problema dell'acqua. Il giorno dalle 12 alle 2 e la sera dalle 6 fino alle 8. Siamo sempre senza acqua. Avrò fatto un frecchio di telefonate, sono venuto all'ufficio del comune. Ultimamente è venuto un vostro dipendente e mi ha detto non c'è pressione. Beh, allora noi che si deve stare sempre senza acqua?
Grazie. Bene, la parola la signora Ginevra Lombardi. Alla Hoppe. Bene, la parola la signora Anna Biancalani. Io vi prego di fare domande riguardanti il territorio di Quarrata, eh? Non è che siamo a fare il processo a Publiacqua, all'ASLE o a chi non c'è. La domanda è appunto estensione delle reti e qualità dell'acqua nel territorio di Quarrata. Il resto, per favore, qui siamo nel Consiglio Comunale di Quarrata, lo dico a tutti i presenti e che hanno chiesto di intervenire. Grazie.
Mi chiamo Anna Biancalani, sono di Lega Ambiente e del Comitato dell'Acqua. La mia domanda riguarda gli investimenti, quanto e come. Perché anch'io avevo saputo dei 91 milioni, ma ora in questo momento ho saputo che sono 95, i milioni stanziati per le grandi mega ultragalattiche opere, dissalatori, grandi acquedotti e quant'altro. E per la qualità dell'acqua, quanto e chi e come riguardo agli investimenti? Io so che nel precedente anno, nel 2012, c'è stata una differenza di 12 milioni tra il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, cioè sono stati messi in bolletta, fatti pagare dai cittadini, 12 milioni in più di quelli che sono stati investiti. E quindi mi chiedo, la qualità dell'acqua di cui si comincia a capire qualcosa di questo tetraclorietilene che poi è la trielina e qualcosa di simile, perché non sono stati investiti questi soldi che i cittadini hanno pagato per migliorare la qualità dell'acqua?
Qui c'entra anche di mettersi in posa. L'ultima domanda e poi si passa alle risposte. Ugo Morrone.
Buonasera a tutti. Io faccio un intervento rivolto a Publiacqua e anche un po' al Comune. Esula un po' da quello che riguarda la qualità dell'acqua, ma riguarda un altro problema è legato proprio al discorso sia della fognatura e della distribuzione dell'acqua. Buonasera a tutti i presenti, sono Morrone Ugo, sono un cittadino del comune di Quarrata e risiedo in via Silvio Pellico nella frazione di Ferruccia. Risiedo in una strada non provvista del servizio di fognatura e come molti miei vicini pago dal 2009 nella bolletta che periodicamente mi fornisce Publiacqua una somma relativa alla voce totale fognatura a scarichi civili, che a mio personale avviso non è dovuta, essendo sprovvisti di tale servizio. Ho inviato quale utente, che ha sempre regolarmente pagato il servizio, nel mese di ottobre un fax a Publiacqua per portarlo a conoscenza di questo prelievo non dovuto. Ho chiesto che mi venga gentilmente sospeso in bolletta il pagamento della voce totale fognatura a scarichi civili e inoltre ho sollecitato l'ente al rimborso delle precedenti bollette. Al momento attuale non ho ancora avuto risposta da Publiacqua. Chiedo a questo punto a Publiacqua quanto segue. Come utente non provvisto del servizio di fognatura, sono tenuto al pagamento del servizio totale fognatura a scarichi civili? Se non ero tenuto a tale versamento, chiedo il motivo per cui Publiacqua mi ha chiesto questi soldi che io ed altri come me hanno sempre pagato. Potrebbe essere avvenuto un abuso? Alcune strade del territorio quarratino, non essendo provvisti di regolare fognatura, non hanno in bolletta il prelievo della fognatura a scarichi civili. Chiedo qual è la differenza tra questi utenti e noi, visto e considerato che noi, a differenza di loro, paghiamo questo servizio. Considerato il fatto che alcune vie sono esentate dal pagamento del servizio fognatura scarichi civili, qual è il preciso motivo per cui siamo noi, che abbiamo sempre pagato un servizio non dovuto, a dover dimostrare a Publiacqua che non siamo provvisti della rete di fognatura? Chiedo a questo punto al sindaco del comune di Quarrata, Marco Mazzanti, e a tutto il Consiglio Comunale che si attivi fin da ora a risolvere questa incresciosa situazione che ulteriormente va a pesare economicamente nelle tasche dei cittadini che hanno sempre regolarmente pagato le bollette di Publiacqua, ma soprattutto ci si attivi subito con la massima urgenza alla restituzione immediata dei soldi pagati in bolletta per il servizio totale fognature e scarichi civili. Ho terminato, ringrazio.
Grazie, passiamo alle risposte. Se magari il dottor Sachs risponde ai problemi sollevati dalle domande precedenti, grazie. Vi pregherei di essere abbastanza contenuti per dar modo a tutti di fare
allora,
le domande.
È la Regione Toscana che ha riorganizzato le competenze del laboratorio in base alla organizzazione paria vasta. Per cui competenze che prima risiedevano o da noi o dall'ARPAT sono confluite tutte nel laboratorio di sanità pubblica di Firenze. È vero, cioè il metodo che viene precisato qui non è accreditato. Cioè, questo è un fatto pubblico, cioè comunque è una forma di responsabilizzazione loro. Cioè sarebbe meglio, non so per quale motivo non lo adottano. Il fatto è che... Ovvio è valido, è un referto, questo è un referto d'analisi refertato e sottoscritto dal direttore del laboratorio, per cui è valido. Ma non vuol dire questo, cioè vuol dire il valore, per il valore garantisce il laboratorio. N'avevo accennato, forse sono andato troppo alla svelta. Il valore centrale, quello che mettiamo, se abbiamo 10 più o meno 2, il valore 10 è il valore che corrisponde al vero nel 90% dei casi. No, aspetta. Il valore vero, visto che noi siamo un ambiente, mettiamo, probabilistico, ci sono a questo punto 5%, 5 probabilità che il valore sia sotto e 5 che sia sopra. Il laboratorio dice quando io comunque con i limiti di incertezza comprendo il valore limite di sopra e di sotto, sono ancora nella norma ma sono nella criticità. Qui si taglia la testa al toro perché il giudizio di potabilità spetta all'ASL, lo dice la 31. Quello che dice lui sul referto è un conto. Se noi riteniamo che il valore è troppo alto, noi mandiamo fuori la proposta di provvedimento di interruzione di erogazione dell'acqua. Perché il giudizio di potabilità spetta all'ASL, lui dice la 31. L'altra cosa, ci sono vari, c'è un caso prominente, cioè vuol dire, quando c'era il problema delle mozzarelle, Guarignello, un valore, mettiamo, quando era, mettiamo 10, aveva un valore centrale di 2, di 8, limiti di oscillazione di 2.5, dice comprendete il 10, allora è un valore non conforme, per cui mettiamo una posizione dibattuta, ma sotto sotto la cosa essenziale è che se uno ritiene che se quell'acqua, mettiamo, sia potabile o meno, questo, quello che c'è scritto sul referto, è un atto di responsabilità di laboratorio. Poi noi ci confrontiamo, secondo la nostra esperienza, noi abbiamo, in quel caso, noi abbiamo mandato fuori proposta di provvedimento, perché il valore centrale è sopra 10. Ovvio. No, scusa, i provvedimenti vengono mandati, cioè, probabilmente il primo indirizzo è il sindaco, poi c'è Publiacqua e poi c'è Lato. Bene? I cittadini, noi facciamo una proposta. Una volta che il sindaco raccoglie la proposta e la trasforma in ordinanza, ordinanza la trovate. No.
Scusa Manetti, ha fatto l'intervento, ora, no, ora rispondono loro, se non tu hai gradito la risposta tu rintervieni, perché qui non siamo al bar, eh? Prego dottore.
No, per dire, noi facciamo la proposta, noi siamo un ufficio tecnico a disposizione del sindaco e l'autorità sanitaria locale. Una volta fatto il sindaco fa il suo, il gestore fa il suo. Se il gestore riprende nelle 24 ore e garantisce il ripristino della qualità, lui opera nell'ambito dei termini previsti di legge, ma questo esula dalla nostra competenza. Cioè qui ognuno recita la sua parte. Va bene? C'erano altre parti? Cioè, ho risposto alle domande? Manetti? Cioè, No, dico soddisfatto, ma sento come pertinenza, cioè vuol dire le quisi. Ah, quello avevo dimenticato. Questo è il CISPC che noi lo stiamo attualmente alimentando, perché tenta di versare in un file unico banche dati precedenti, sia della sanità pubblica sia dell'ARPAT. Per cui mettiamo, è una cosa a divenire, no? Che non è così facile come forse uno pensava.
Scusate, basta questo. Allora, facciamo tutta una chiacchierata così, botte e risposta, nessuno capisce nulla e arrivederci. Lei ha fatto una domanda, qualcuno gli risponde, facciamo rispondere tutti, non c'è soltanto l'ARPA.
È già attivo?
Prego.
Sì, bene, buonasera. Sono Santiani, sono del responsabile del laboratorio. Riguardo all'episodio del tetracloroetilene, voglio proprio dire che in effetti dal 2010, ho tirato i dati dal 2010, abbiamo avuto un solo superamento a 11 microgrammi litro. Riguardo al discorso dell'ordinanza, non sempre viene fatta ordinanza, perché se il gestore fa immediatamente un'analisi e questa analisi rientra nei limiti, l'ordinanza non viene fatta, perché anche l'ordinanza di non potabilità porta con sé degli effetti negativi, perché comunque dire alle persone di non bere l'acqua è comunque un effetto negativo per la salute, impedire alle persone di attingere l'acqua. Altra cosa sul tetracloroetilene. Altra cosa. Comunque, altra cosa sul percloretileno.
Se volete si sta tutta la sera così a fare commenti, almeno si diverte. È utile a qualcuno. Signore, per favore silenzio, da qui in avanti. Si fa le domande, rispondono in maniera civile. Non mi sembra, ecco. Lei stia zitta e faccia parlare. Quando è il suo momento lei parla, se no si allontana da quest'aula. Chiaro? Prego, dottoressa. Sì. Se riparla lei si allontana da quest'aula, glielo garantisco io.
Allora, altra cosa, Publiacqua effettua il controllo interno. Quindi preleva campioni in tutta la rete di Quarrata, esegue le analisi, quindi al controllo esterno dell'ASL corrisponde un controllo puntuale interno da parte di Publiacqua. Eseguiamo circa 130 campioni all'anno su tutta la rete di Quarrata e ovviamente analizziamo anche il tetracloroetilene. E io vi posso dire che dai dati dal 2010 la media dei dati al famoso punto di Torre Peziometrica, che è il punto di riferimento per l'acqua che viene da Prato, ha riportato 3,6 microgrammi litro di tetracloretileni, con un'oscillazione che è andata dal limite di rivelabilità minore di 1 microgrammi litro a 7 microgrammi litro. Quindi non abbiamo mai avuto superamenti interni dal gennaio del 2010. Quindi questa è sicuramente, secondo me, una cosa che è positiva. Già nelle precedenti assemblee era stato detto che Publiacqua si impegnava per stare a un livello inferiore a 5 microgrammi litro, diciamo come media. E questo è obiettivamente stato raggiunto. Al di là dell'unico, diciamo, superamento, molto molto limitato peraltro, perché rispetto a un limite di 10, un 11 è veramente molto limitato, che si è verificato nel maggio del 2012. Per quanto riguarda poi la durezza in effetti, 40 gradi di durezza, 40 gradi francesi, è una durezza elevata, questo è indubbio, e quindi questo porta effettivamente degli inconvenienti per gli elettrodomestici. Quando l'acqua viene riscaldata, quindi nelle lavastoviglie, nelle lavatrici, va a precipitare il carbonato di calcio e quindi crea incrostazioni. Il nostro riferimento è però il decreto 31 del 2001, riguardo appunto alle acque destinate al consumo umano, quindi acqua potabile da bere. E la legge ci dice che l'intervallo consigliato per la durezza è da 15 a 50. Consigliato, perché consigliato? Non è un limite di legge tassativo, perché la durezza non ha un effetto negativo per la salute, assolutamente. Quindi è per quello che si parla di un intervallo consigliato. Tra l'altro il limite inferiore di 15 gradi francese invece diventa tassativo quando si usano gli addolcitori. Questo vi vuol dire qualcosa? Vuol dire che quando io vado ad addolcire l'acqua e vado sotto i 15 gradi francesi, forse l'acqua non è più tanto buona da bere. Quindi mi dispiace dirlo, però di fatto quello che fa male in effetti agli elettrodomestici a noi fa bene. Tra l'altro ci sono evidenze anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dicono che acque dure hanno anche effetti positivi, per esempio di prevenzione sull'apparato cardiocircolatorio. In più un'acqua ricca di calcio, perché la durezza esprime la concentrazione di calcio e di magnesio presente nell'acqua. Ecco, il calcio, penso lo sappiate anche voi, è un elemento fondamentale, quindi un'acqua ricca di calcio è sicuramente utile sia per le persone giovani in crescita che per gli anziani per l'osteoporosi. Quindi diciamo che il problema della durezza io lo capisco, sinceramente capisco il calcare e tutto, però diciamo che noi dobbiamo anche tutelare l'aspetto di potabilità dell'acqua. Per quanto riguarda poi il sito, noi abbiamo, diciamo, il nuovo sito con la pubblicazione dei dati dal giugno del 2013, seguendo la nuova direttiva dell'AEG, che ci impone di pubblicare appunto i 18 parametri che trovate sul sito, praticamente con l'idea di dare informazioni sulla qualità dell'acqua alla singola utenza. E Publiacqua è stata assolutamente nei tempi e ha effettivamente dato la possibilità di visionare i dati a tutti relativi proprio all'acqua, alla propria abitazione. Diciamo, prima nel nostro sito, non so se avevate avuto modo di accedere, era disponibile solo il dato medio del comune, del capoluogo essenzialmente. Invece ora c'è praticamente mappata tutta Publiacqua. Ora, quello che non ha visto il sito, ho visto, ora rispondo subito. Sinceramente mi stupisce un attimo, io però so che il sito è effettivamente un po' nuovo, che con Internet Explorer non funziona la georeferenziazione, mentre con il motore di ricerca Mozilla funziona. Quindi io penso che sia questo il problema, che quindi diciamo è in corso di risoluzione, però abbiate pazienza, nel senso che questo veramente è una cosa nuovissima che è stata fatta a giugno, e quindi anzi ben vengano delle segnalazioni in questo senso, anche noi ci rendiamo conto di delle cose che non funzionano. Il percloretileno in effetti non è riportato, abbiamo riportato i parametri che sono presenti nella direttiva, però appunto io ho qui le analisi e i dati che vi ho dato sono proprio questi per quanto riguarda il percloroetilene. Non so se quindi ho detto la durezza, ecco, mi sembra...
Salve a tutti, sono Colombi e rispondo alle altre domande che erano state fatte relativamente ad alcuni aspetti riguardanti sia le estensioni sia il pagamento del servizio di fognatura per chi, diciamo, è sprovvisto dello stesso. Allora, anche qui comincio dall'ultima domanda per segnalare innanzitutto a tutti i cittadini che è possibile sul sito di Publiacqua controllare se quali sono i servizi che vengono pagati e sono indicati le modalità con cui effettuare una richiesta di approfondimento, se come nel caso diciamo non torna al cittadino diciamo il fatto di dover pagare il servizio di fognatura o di depurazione, e quindi uno può controllare esattamente quali sono i servizi che paga ed è indicato come effettuare diciamo una richiesta di controllo e anche una richiesta di rimborso. Detto questo, perché c'è questo problema? È un problema che purtroppo nasce da quando fu affidato il servizio a Publiacqua e da le banche dati ci sono trasmessi che purtroppo sono banche dati che contengono tuttora alcuni errori. Ne contenevano molti all'inizio, purtroppo questi errori sono stati sanati, in gran parte esistono ancora delle situazioni che devono essere sanate, tra cui quella di Quarrata che ci ha indicato il signore, che riguarda sicuramente questa strada, credo che ce ne siano anche delle altre. Io faccio qui una proposta che certo ci può aiutare diciamo, a risolvere il problema singolo, ma casomai anche altri problemi, che è quella di fare insieme anche all'amministrazione comunale una verifica con dei sopralluoghi anche sul territorio, in modo tale da sanare quelle che possono essere delle difformità. Difformità che, vi assicuro, riguardano in dare e in avere, cioè nel senso come quando ripuliamo le banche dati, noi troviamo sia casi in cui dobbiamo restituire agli utenti dei servizi che hanno pagato e di cui non hanno usufruito, sia dei casi in cui, ad esempio, non veniva pagata la fognatura e viceversa l'utente era allacciato alla fognatura. Quindi questo lavoro di pulizia dei dati è un lavoro che è ancora in corso e su Quarrata vi faccio questa proposta, poi ci metteremo d'accordo anche con gli uffici tecnici del Comune in modo tale da poter fare una verifica congiunta e anche sul territorio. Quindi spero di aver risposto alla domanda, comunque la sua questione è presa in carico. Per quanto riguarda le estensioni delle reti, allora sul tema delle estensioni delle reti ovviamente riguarda il tema degli investimenti. Nel senso, Publiacqua lavora per quanto riattiene gli investimenti su un piano che è approvato dall'ex autorità di ambito, ora autorità idrica toscana, che prevede, diciamo, quelli che sono gli investimenti da effettuare in base alle criticità e alle priorità indicate, diciamo, da vari aspetti, ad esempio l'essere conformi alla normativa. Quando è stato fatto, diciamo, il piano d'ambito che è stato approvato dal commissario, l'allora commissario Borchi dell'autorità idrica toscana nella fase di passaggio tra l'autorità di ambito e l'autorità idrica, diciamo, il tema delle estensioni, questo già anche nel precedente piano, era stato, diciamo, considerato, diciamo, non prioritario in base alle risorse esistenti. Nel senso che diciamo, le problematiche presenti sul territorio sono tali ancora purtroppo che è necessario investire ingenti risorse per garantire la rispondenza dei nostri impianti, delle nostre infrastrutture alle normative regionali, nazionali ed europee. In primis c'è il caso della depurazione. Come voi sapete, l'Italia è sotto infrazione comunitaria perché non ha rispettato una direttiva del 1990 che prevedeva entro il 2000, 2002 e 2005, a seconda diciamo, della tipologia dell'agglomerato, l'obbligo di portare a depurazione tutti gli scarichi urbani. la procedura di infrazione è aperta e ormai sono prossime le prime condanne che determineranno il pagamento di un'infrazione, di una multa, una tantum, che è una multa milionaria, e più 50.000 euro giorno dal momento in cui lo scarico dovesse essere depurato al momento di quando lo scarico sarà depurato. Questo riguarda l'insieme dell'Italia. Se volete, apro una parentesi sul perché si è determinata questa situazione. Nella legge Galli, quella che ha istituito il servizio idrico integrato, era previsto un piano nazionale per la fognatura e le depurazioni per adeguare alla normativa europea l'Italia, che doveva essere finanziato non dalla tariffa, ma da un fondo statale. La legge italiana che recepisce la normativa europea, la 152 del 99, quindi a un anno dal primo scalino europeo, a 3 anni dal secondo, e ovviamente di questo fondo comunitario, di questo fondo nazionale non si è mai vista ombra. Quindi ovviamente siamo arrivati lunghi. Grazie. Quindi questo è il problema. A questo punto, i piani d'ambiti che stiamo affrontando adesso sono dei piani che hanno nella previsione ingenti risorse per la depurazione e la fognatura. In primis c'è il collettore, l'emissario Riva Sinistra d'Arno, che riguarda il collettamento di tutta la parte sinistra di Firenze che ancora scarica all'interno del fiume e il cui costo è 72 milioni di euro. Abbiamo avviato i lavori, ormai siamo a conclusione del primo lotto, abbiamo già appaltato il secondo, per fortuna, perché a maggio, proprio perché stiamo facendo quest'opera, grazie anche a un accordo, un protocollo d'intesa abbiamo stilato insieme alla provincia, alla regione, tutti gli enti di controllo, Firenze è uscita dalla procedura di infrazione. E questo significa che alla regione toscana non arriva quella multa di cui vi parlavo prima, che poi si paga a tutti noi, no? Ovviamente. Allora, l'altro tema è il tema della qualità, che ha all'interno del piano d'ambito importanti risorse, tant'è vero che quando Publiacqua ha preso il servizio idrico integrato noi eravamo in deroga sulla qualità rispetto agli obblighi previsti dal decreto 31 del 2001, eravamo in deroga su parti importanti del nostro territorio, le deroghe sono state superate. Come vi diceva il mio collega Cristiano Agostini, stiamo lavorando per affinare ulteriormente la qualità, tant'è vero che abbiamo in previsione i filtri a carbone agli impianti di Pratesi, li abbiamo già installati a Falda 2, mi sembra, li installeremo a Falda 1, abbiamo concluso gli impianti, i filtri a carbone a Firenze, a Pontassieve, a Figline, quindi stiamo lavorando pesantemente per andare a migliorare la qualità di trattamento dei nostri impianti. L'altro tema importante era quello della siccità. Voi vi ricordate tutti il 2003, credo che sia stato un anno orribile per quanto riguarda il servizio idrico integrato. Il 2012 è stato un anno ancora più pesante, perché la siccità è durata un anno e mezzo, cioè cominciata nel 2011 ed è finita nel novembre del 2012, tanto è vero che Bilancino, tanto per darvi un esempio, Bilancino a febbraio 2012 aveva all'interno del invasato circa 33 milioni, 35 milioni di metri cubi d'acqua, che nel 2013 era il dato che aveva a settembre. Quindi vuol dire che noi avevamo perso 6 mesi di acqua perché non era piovuto. Nel 2012, tranne qualche giorno, Pistoia non ha avuto i problemi che ha avuto nel 2003, Quarrata e tutta la piana non hanno avuto quei problemi, il Chianti non ha avuto quei problemi. Nel 2003 abbiamo speso 5 milioni di euro di autobotti per rifornire il Chianti, e non solo il Chianti, d'acqua con le autobotti, appunto le rastrelliere in piazza, nel 2013 le città e le frazioni del Chianti avevano l'acqua, questo grazie agli investimenti effettuati. Quindi, in base, e ovviamente questi investimenti devono continuare. Date queste priorità, il tema delle estensioni è stato trattato da parte dell'autorità in maniera differente, cioè l'estensione è in questo momento normalmente a carico dei soggetti che non sono allacciati, che però ovviamente hanno l'abitabilità in base, diciamo, a fonti di approvvigionamento proprie. Chiaro che questa è una situazione e sono d'accordo con chi reputa necessario andare verso il 100% del servizio. Ovviamente bisogna fare i conti con le risorse esistenti. Noi abbiamo chiesto all'autorità in questo piano, proprio perché molto probabilmente si stanno aprendo, diciamo, degli ambiti di investimento possibili, di prevedere delle contributi a carico della tariffa per effettuare le estensioni che sono ancora necessarie, che non riguardano solo Parrata, ma riguardano tutto il territorio servito. E sono diverse, e ovviamente sono quelle che per nuovo abitante hanno un costo maggiore, ma vi ripeto, non è un problema di costo nostro, è un problema di costo collettivo, perché poi non si fanno altri investimenti. Per quanto riguarda la qualità, il sito aveva risposto la mia collega, per quanto riguarda il tema degli investimenti e del differenziale tra investimenti previsti e investimenti effettuati. Allora, innanzitutto è bene che si sappia che Publiacqua è uno tra i gestori che in Italia ha investito di più nel servizio idrico integrato, sia in assoluto. Ovviamente ci sono poi acquedotti, come l'acquedotto pugliese, che riguardano tutta una regione, quindi, diciamo, l'investimento in termini assoluti, soprattutto negli ultimi anni, forse più elevato del nostro, ma sicuramente in termini relativi per abitante servito. E questo, diciamo, credo sia un dato abbastanza importante. Negli ultimi anni noi abbiamo fatto 60-70 milioni di euro di investimenti l'anno. Nel piano 2010-2012, che è un piano che tra l'altro noi abbiamo contestato, tant'è vero abbiamo fatto un ricorso contro quel piano, erano previsti sicuramente investimenti maggiori rispetto a quelli che effettivamente abbiamo effettuato. Come l'allora normativa ora è cambiata, ora gli investimenti vengono pagati 2 anni dopo che sono stati realizzati, la precedente normativa prevedeva che il costo degli investimenti in termini di ammortamento e remunerazione finissero in tariffa in base alla previsione e non all'effettiva realizzazione, con una clausola però, che ogni 3 anni il gestore e l'autorità rivedono tutte le partite che compongono la tariffa ed effettuano dei conguagli. Tutte le partite cosa significa? Significa che ci sono tutta una serie di valori che vengono analizzati e che riguardano i ricavi, riguardano gli investimenti, riguardano ad esempio le penalità. Queste cifre vengono considerate e portate a somma e a detrazione di tutte le voci e vanno a comporre la tariffa per gli anni successivi. Quindi eventuali difformità tra non gli investimenti effettuati, poi vi spiego perché, ma tra il valore dell'ammortamento e dell'allora remunerazione, venivano ripresi successivamente da parte dell'autorità. Quindi non è che andavano chissà dove, vengono riprese dall'autorità e vanno a decurtare le tariffe future. Questo, se prendete, lo trovate anche sul sito dell'autorità sicuramente, la convenzione di affidamento dice esattamente questo, l'articolo 17. Perché dico che non è il valore degli investimenti ma il valore dell'ammortamento? Perché nel primo triennio di programmazione noi abbiamo fatto 10 milioni di euro di investimenti in più. E quei 10 milioni di euro di investimenti in più però avevano portato un valore di ammortamenti comunque inferiore a quello previsto, perché ovviamente gli investimenti vengono calcolati, come dicevo, in base all'ammortamento, e gli ammortamenti possono essere dal 2% al 20% a seconda di quello che è il bene. Quindi l'autorità cosa faceva? Faceva una media, essenzialmente, stimava qual era il valore dell'ammortamento degli investimenti realizzati e li portava in tariffa. Per quell'anno aveva fatto una stima che era alta per quanto riguardava il valore dell'ammortamento e bassa per quanto riguardava gli investimenti. Avevamo fatto più investimenti, ma comunque avevamo preso valori maggiori che furono riportati ugualmente all'interno della tariffa precedente in detrazione. Quindi penso di avervi spiegato, non è molto semplice spiegare i meccanismi della tariffa, comunque quel valore viene recuperato nelle tariffe successive a favore dell'utente. Mi sembra di aver risposto a tutte le domande. Ah, la pressione, sì, la pressione via Torino è tra le strade che erano nominate prima, su cui stiamo lavorando per la distrettualizzazione, quindi con la distrettualizzazione le problematiche che lei denunciava dovrebbero risolversi.
Bene, si riparte con un ciclo di domande. La parola a Rossana Crocini.
Sono Rossana Crocini, sono la portavoce del Comitato Acqua Bene Comune di Pistoia. Beh, se dovessi rispondere a tutte le cose che avete detto stasera, ci sarebbe davvero da far domattina, perché, come sapete, non è che ci si pigli un granché con voi. Rispondo un attimino ai dottori e devo dire, cari dottori, stasera si è capita una bella cosa, che di norma di legge si può anche morire, perché qui l'acqua veramente non è buona, non è buona, ditelo, sarà potabile, ma con queste norme di legge entra nell'organismo queste sostanze, facendocelo entrare tutti i giorni, si accumulano e purtroppo nella zona ci sono diversi casi anche di tumore. Parliamoci, ce n'è un po' in troppi di tumore, riguarderà l'acqua, riguarderanno diserbanti, riguarderà l'inceneritore, ma ce ne sono un po' troppi, stiamo facendo questa indagine, io credo che l'indagine epidemiologica che si farà sulla zona sarà veramente utile per farvi capire quello che succede, perché per un mero guadagno sulla vita delle persone non ci si scherza. Questo voglio dire, noi ce la stiamo mettendo tutta, perché sapete si paga anche l'acqua più cara d'Italia e quindi quest'acqua noi la vogliamo di buona qualità e la vogliamo anche controllata. Facile dire si mette le analisi sul sito, ma se non si fanno degli analisi specifici sulle zone è inutile che le mettete sul sito. Quando io chiedo anche in regione le analisi per la diossina sull'acquedotto di Agliana, è perché a 800 metri c'è le canne dell'inceneritore, mi viene detto che le analisi costano troppo care, ma anche noi paghiamo l'acqua più cara d'Italia. Non ci rientrano le analisi delle diossine in un punto critico della zona? Io penso di sì, anche perché, cari signori, i conti da un pezzo in qua si sanno fare anche noi. Questo risponde a Publiacqua e qui si torna sulle fognature. Le fognature, avete fatto degli investimenti sulle fognature. Io mi sono permessa anche di portare qualche foto. L'ho portata a Publiacqua e l'ho portata anche a Light. Avete fatto delle fogne nel 2008 che versano direttamente nel fiume. Non dite di no perché c'ho le prove. Va bene? Allora, qui si paga le fogne. Attenzione alle bollette, perché nelle bollette si paga le fogne anche chi non ce l'ha. Le fogne, c'è gente che ha il depuratore personale a casa e paga la fognatura. Sul sito di Publiacqua ha voglia a mettere il numero dell'utente, si mette il numero utente per vedere se sta a diritto, ma voi ce l'avete la mappatura delle fognature? Domanda. Io voglio capire se Publiacqua ha la mappatura delle fognature, perché sarebbe semplice non far pagare la fogna a chi non ce l'ha, o no? O è più facile intanto incamerare soldi e poi chi se ne accorge glieli restituisca, chi non se ne accorge si tengano noi? Perché io voglio capire questa cosa, ormai sono anni che si paga. Io nel 2008, quando è uscita la legge la sentenza della Corte Costituzionale, ho mandato oltre 2000 raccomandate per il rimborso della fognatura. Ancora non si, questi questi signori, nessuno ha diritto al rimborso della fognatura. Si è fatto la prova del sito, ci siamo andati a vedere. Come la mettiamo con questa cosa? Cioè, io voglio delle risposte, visto che non è uno scherzo. Voi giocate con i soldi delle persone, lo voglio proprio dire. Ci giocate con i soldi delle persone, perché vi fate anche garanti, perché nessuno qua dentro, nessuno sa leggere la bolletta dell'acqua. All'infuori che l'importo totale. Noi, in questi anni, vi devo dire la verità, e si è imparato anche a leggere la bolletta dell'acqua. E ora un tanto pulite o le fate mica più. Allora, io voglio una risposta per le domande che vi ho fatto, sia sulle fognature che sulle analisi dell'acqua. Vi ringrazio.
Sono Donatella Pagnarelli. Io volevo sapere, l'adeguata remunerazione del capitale investito grava ancora sulle bollette dell'acqua, la quota del referendum 2011 che aveva abolito. Una quota di puro profitto per le aziende che gestiscono il servizio idrico. La tariffa è calcolata in modo che tutti i costi previsti della società siano coperti, ma in più si regala alle società stesse una quota di puro profitto, non briciole. Per Publiacqua il 13,02 del totale della bolletta nel 2012, il 13,76 del 2013, l'adeguata remunerazione invece di scomparire e addirittura cresce di anno in anno. Perché peggio, il nuovo metodo tariffario varato dalla EGG e approvato da AIT aggira l'ostacolo posto dal referendum, si cambia nome all'adeguata remunerazione del capitale investito che diventa oneri finanziari. E così il profitto continua ad essere assicurato alle aziende come Publiacqua, che nel 2012 registra 23 milioni di utili. Mi date una risposta? Grazie.
Grazie, ha chiesto di parlare la signora Grazia Campani, prego.
Sì, buonasera, sono Grazia Campani. Io vorrei sapere una cosa, per quanto riguarda per quanto riguarda la potabilizzazione dell'acqua, ma che sistemi vengono adottati? Solo esclusivamente il cloro e i filtri a carbone, oppure vengono utilizzati anche l'osmosi? Perché ci sono anche i fontanelli dice che sono controllati costantemente, le persone pensano di avere un'acqua ottima, diciamo, dai fontanelli, ma sono viene utilizzato per la potabilizzazione l'osmosi, oppure solo esclusivamente il cloro? Perché il cloro mi sembra ormai un metodo abbastanza superato, visto universalmente riconosciuto come cancerogeno.
Grazie. L'ultimo intervento, poi si passa alle risposte. Ha chiesto di parlare il signor Francesco Vallalà. Come? Grazie mille. Allora prego chi vuol rispondere. Si parte sempre dall'ASL.
È già pronto? Allora, a differenza della diossina e le tetracloroetilene, cioè non è sostanza cumulabile. Di norma la diossina non viene fatta perché mettiamo, uno fa un ricerca, un parametro, quando c'è il presupposto che ci sia. Comunque, nella prima fase dell'indagine sull'inceneritore, vuol dire successivamente al 2008, sono stati fatti alcuni campioni sull'acqua, sia da parte nostra che da parte del gestore. Per cui mettiamo chi ha interesse di questi, cioè vuol dire la legge rispetto all'accesso ai dati ambientali è generale, vige, per cui mettiamo sono quelli che dovrebbero essere disponibili. L'altra cosa c'era ancora? Ah, la fontana pubblica, a me mi risulta, qui mettiamo, io ho qui un fontanello Piazza Berlinguer, ci siamo stati a maggio e a settembre, e poi c'è un fontanello Piazza Ambrosoli, e ci siamo stati a gennaio, aprile, a luglio e adesso il 6 di novembre, e sono risultati sempre conformi. Sì, ma quello che diceva lei, cioè vuol dire, rispetto al cloro di per sé non è cancerogeno, ci sono alcuni prodotti di derivazione, cioè byproducts, che si formano durante il processo, che hanno la classificazione 2B, vuol dire sono possibili cancerogeni secondo la classificazione dello IARC, per cui mettiamo in termini così generici che il cloro uguale al cancro non si può dire. Cioè vuol dire lo so, non è facile, cioè vuol dire il fatto che si indaga, il fatto che esiste il valore limite, cioè se esiste un valore limite di 10 significa che riferito all'acqua destinata al consumo umano, che una persona che può berla due giorni all'ita abiterà in natural durante, questo è il significato del valore limite, cioè vuol dire che è molto, molto empirico, che ovviamente urta a chi dice io voglio un'acqua tutta al naturale, per modo di dire. Cioè oggigiorno il tutto al naturale, cioè vuol dire tutto un ricordo, una costruzione, mettiamo, nostra, non esiste più il tutto al naturale. No, non è avvelenato, cioè lei non può pensare di vivere in un mondo industrializzato al massimo, cioè, e girare l'angolo e di aprire un rubinetto magico che gli porta tutto quanto. Questo la posso capire, anche a me piacerebbe, ma la realtà non è questa. Ci sono, ma l'osmosi lei lavora bene sui ioni, soltanto fa pullulare i germi, per cui vediamo non è così facilmente gestibile. I fontanelli, la qualità del fontanello consiste che il gestore fa fare un'ultrafiltrazione, vuol dire la rende un po' più leggero, dal punto di vista microbiologico e chimico è equivalente. Sì, ma contro l'allergia, ovviamente per l'allergia si deve tutelare il singolo, non può fare il gestore che serve la... Lo so. Prego.
Allora, io...
Ma qui c'è uguale.
Volevo continuare il discorso sul cloro. Ovviamente, appunto, il cloro non è cancerogeno. Comunque, il cloro è un potente disinfettante. Ricordiamoci che la disinfezione salva vite umane, cioè quando non c'era la disinfezione la vita media era più bassa. Questo lo dico, diciamo, tanto per ricordarlo. Poi guardi il print. Ok, no, l'altra cosa che volevo dire è che non viene utilizzato solo cloro, i trattamenti sono vari, sicuramente c'è la filtrazione a carbone attivo, ci sono filtrazioni a sabbia, c'è ultrafiltrazione e così via, e i trattamenti vengono scelti sulla base delle caratteristiche dell'acqua, semplicemente questo.
Sulle due questioni, una è a una riproposizione di quello che avevo risposto prima, no? Cioè, perché qualcuno paga un servizio che non riceve o non paga un servizio che riceve, perché come ho detto qualcuno non paga i servizi che riceve. Noi abbiamo la nostra cartografia, abbiamo il rilievo delle reti, però è necessario affinare tale rilievo, come vi ho detto, ovviamente l'affinamento ormai siamo, diciamo, a livelli sempre più, diciamo, precisi, però ci sono ancora delle attività da svolgere, queste attività vengono svolte. Quindi, ripeto, tutti i cittadini che reputano possono normalmente scrivere e questi errori vengono corretti. E vi ripeto, vi posso portare esempi. Non è un sistema, gli ho spiegato che noi questo errore, questo, allora gli sto spiegando, benissimo, molto semplice, scusi. No, allora, visto che ha imparato a leggere le bollette, lei sa che sulla seconda pagina, c'è l'elenco dei servizi che vengono pagati e c'è scritto chiaramente se quella bolletta è riferita al servizio acquedotto, al servizio acquedotto più fognatura e duplicazione o viceversa, per chi ha i pozzi, al servizio fognatura e duplicazione. Non si toglie perché è previsto che dobbiamo inserirlo, e non c'è scritto il servizio che paga il servizio idrico, c'è scritto che paga i servizi che deve pagare. Comunque, quando non ci sono è un altro aspetto, va bene? Come gli ho spiegato, può essere d'accordo, non può essere d'accordo, e ci sono degli errori nelle banche dati. Gli errori nelle banche dati sono in corso di risistemazione e ci stiamo lavorando. E i soldi vengono restituiti. No, lasciamo fare molto generico e non va bene. Così come sulla fognatura, come dicevo, noi stiamo lavorando per portare a collettamento i sistemi fognari. Questo è quello che noi stiamo facendo. Io non so a quale foto si riferisce, non so a quale fognatura si riferisce, e così, le ripeto, è un po' difficile rispondere. Io non so che rispondere.
Va bene. Perfetto. Bene, grazie. Cosa? Va bene. È stato risposto a tutto, mi sembra, no? Bene, procediamo con gli interventi da parte del pubblico, dei cittadini, la signora Ginevra Lombardi.
No, dato che ci sono, domando una cosa che mi ha incuriosito durante la relazione del medico dell'ASL. O igienista, non so che qualifica abbia. Lei ha detto che non ci sono pesticidi nell'acqua, allora mi chiedevo che tipo di principi attivi ricercate, e siccome i prodotti in commercio fitosanitari hanno la caratteristica di essere biodegradabili, se no non possono essere commercializzati in poche ore a contatto col suolo, avvengono ossidoriduzioni per cui si creano dei metaboliti. Come fate ad essere sicuri che nell'acqua non ci siano quantomeno i metaboliti dei pesticidi, visto che questa è una zona a vocazione agricola, in genere qualcosa nell'acqua si trova, solo questo.
Chiesto di parlare la signora Rita Biancalani.
Sì, buonasera. Io invece avrei una domanda per il sindaco e per questo consiglio comunale. Perché sinceramente mi trovo sempre ad avere a rimanere un po' esterrefatta. Quando in queste situazioni in cui è presente il gestore del servizio idrico, in questo caso Publiacqua, ed è presente un sindaco, e c'è, come dire, una considerazione del gestore come se fosse cosa altra dal comune e quindi dal sindaco che lo rappresenta, nonostante che voglio ricordare una cosa, insomma, che poi dovrebbe essere scontata, cioè il fatto che Publiacqua per il 60% è a capitale pubblico. E qui la mia domanda è proprio questa: che ruolo, che impegno vuole prendere, vuole assumere o si vuole riprendere il comune nei confronti della gestione dell'acqua? Perché voglio ricordare quelli che sono stati appunto i referendum, e qui si è citato soltanto uno dei due quesiti, quello sull'adeguata remunerazione del capitale investito, per dire una cosa che è fondamentale. Allora, 27 milioni di cittadini, quasi 27 milioni di cittadini, hanno votato a favore dei due referendum che riguardavano l'acqua, ma non semplicemente per avere un rimborso di qualche decina di euro, sia riguardo all'adeguata remunerazione del capitale investito, che, come diceva prima una delle cittadine che è intervenuto, corrisponde ad una quota di profitto, di puro profitto da parte dell'azienda. I cittadini hanno inteso abolire questa quota perché? Perché vogliono che l'acqua non sia più considerata una merce su cui fare dei guadagni, no? Ma di più, i cittadini hanno chiesto con questo e con l'altro quesito, che era molto più esplicito e diretto, che si andasse a ripubblicizzare il servizio idrico. Per questo io chiedo come il comune intende rispondere a questa volontà espressa così chiaramente. Perché, devo dire, prima si citava l'IT, no? Questo organismo regionale che ha sostituito e accentrato appunto a livello regionale quelli che erano i compiti degli ATO. Non c'è più questo riferimento specifico al territorio, no? Ai bacini idrografici, che erano una cosa importante rispetto all'acqua, no? E c'è stato questo accentramento in questo organismo che approva. Allora dico, l'ultima riunione dell'IT ha approvato, guarda caso, investimenti e tariffe, e su due questioni così importanti, una quindicina, non arrivavano a 20 comuni della Toscana, hanno deciso per oltre 280 comuni della Toscana. Con quale diritto e con quali competenze? E allora torno a concludere. Che ruolo vuole giocare il comune? I cittadini lo sanno. Lo hanno detto con i mezzi che hanno a disposizione, lo hanno detto con un referendum.
Signora, concluda per favore, sono quattro minuti.
Sto concludendo, chiedo che cosa vogliono fare i comuni.
Grazie. L'ultimo cittadino, mi scusa se sbaglio il nome, Valerio Maradi. Maraviglia, vabbè. mancava un pezzetto, scusa.
Buonasera, va bene, la mia domanda so già che probabilmente ha già una risposta, perché circa 10 anni fa alla prima riunione della giunta comunale della signora Sabrina Sergio Gori disse la prima cosa che farà questo comune è portare l'acqua a tutti i cittadini. Io abito in una zona dove ci sono 22 famiglie, circa 80 persone e l'acquedotto non c'è mai stato e da quel che vedo non ci sarà, perché non c'è. Arriva 500 metri prima, 500 metri dopo si interrompe e a queste 80 persone l'acqua non arriva. Piccola parentesi, io lì ho una casa dei miei genitori che sono morti, dove non c'è acqua, dove io non posso vivere, io vivo in una casa in affitto, la casa non la posso né affittare né vendere perché non c'è acqua. Se la signora dice che è competenza del sindaco mandare l'acqua ai cittadini per la loro salute, mi sentirei quasi in imbarazzo a dire allora il sindaco non mi sta tutelando. Cioè, io penso che, vado oltre, penso che non sia così. Comunque i problemi oggettivi di queste 80 persone erano facilmente risolvibili con la buona volontà, visto che il prezzo veramente lì credo sia minimo. Da parte nostra chiaramente non c'è, oltre che dire le cose e non avere risposte, mi collego all'ultimo intervento. Niente, ci ritroviamo alle scadenze in cui venite a chiederci il voto, come unico momento di confronto. Va bene, io da 10 anni non do più il voto a nessuno, per ora evidentemente c'è ancora solo il 50% che non dà il voto, quando ce ne sarà l'80-90%, forse anche un po' l'arroganza e la prepotenza di chi gestisce le cose andrà a scemare, forse, non lo so. Però ecco, i confronti servono per migliorare la qualità di vita di tutti, dei cittadini, degli amministratori, di chi gestisce gli enti. Se però a queste richieste non c'è mai risposta, è solo arroganza, credo che il miglioramento del servizio non c'è. Si va verso strade che probabilmente poi chiaramente quando interverranno chi di competenza, vediamo tutti i giorni gente che finisce in galera per speculazione, e va bene. Cioè, le soluzioni ci sarebbero, non vengono scelte dalle amministrazioni, i cittadini andranno avanti per le loro strade.
Scusi, in che via abita?
Via Puntassio.
Grazie.
Sono 22 famiglie, circa 70-80 persone, non c'è acquedotto, 10 anni di promesse, tra cui l'assessore Romiti, il prossimo anno arriva. Ero piccolino, ho 58 anni.
Ci sono altre domande da parte del pubblico? Se non ci sono altre domande, ha chiesto di intervenire Daniele Manetti e lo pregherei di essere molto sintetico. Prego.
Responsabile di Publiacqua con cui parlare, perché non finisse qui stasera questa serata e poi ci si ritrova fra 2 anni senza.
Vabbè, un addetto alle relazioni col pubblico.
Poi dopo volevo sapere se sull'acqua è mai stato fatto analisi della radioattività, che presto ne riparleremo anche di questa roba. Se Publiacqua ha mai fatto analisi sulla radioattività, sia del rado oppure degli isotopi dell'uranio. E poi durante gli eventi alluvionali c'è una delibera della Regione Toscana, la numero 1048 del 26/11/2012, e dice che devono essere presi provvedimenti dai gestori dell'acqua potabile quando una popolazione va sott'acqua. Ecco, volevo sapere se questa delibera per cui devono essere rispettate determinate cose, devono essere fatte analisi supplementari, è stata presa in considerazione da Publiacqua.
Grazie Manetti, come sempre la risposta all'azienda sanitaria per quanto riguarda le domande che sono state poste.
No, per quanto riguarda la radioattività, Publiacqua non ha mai fatto controlli. Questo.
Il fatto di fare l'analisi di un determinato parametro
non è soltanto chi l'ASL che lo richiede, che il laboratorio deve essere anche attrezzato per questo, e non è che mettiamo le metodologie di laboratorio si cambiano da un giorno all'altro, cioè perché è un contingentamento che casomai si aggiorna ogni 4-5 anni. C'è la stessa domanda che ha fatto la signora rispetto ai antiparassitari. Ovviamente io mi riferisco ai principi attivi che vengono frugati. È scontato che questo insieme di 50-60 principi non è esaustivo, ma viene nel corso del tempo viene aggiornato. Questa è una ragione perché, mettiamo, a noi non ci risultano degli antiparassitari nell'acqua condottata. Un'altra ragione è che per lo più, per esempio, per quanto riguarda Pistoia, ma anche Quarata, le posizioni degli acquedotti sono a monte degli insediamenti vivaistici. L'unica volta che a Pistoia, Prombiala, è tutto sopra, dove è stato trovato, o Bussotto, idem, dove è stato trovato qualcosa è alla Buca, che è sul vincio di Montagnana, e questo da quel momento il gestore che utilizzava la centrale La Buca soltanto nei periodi estivi di siccità inoltrata, ha tentato in un primo momento, poi ha deciso che non l'attiva, perché il vincio lì lambisce un chilometro buono, una bella costa di insediamenti vivestici. Di norma nell'acqua condotta non ci sono, invece i dati ARPAT depongono che in tutte le acque superficiali ci sono, cioè c'è una differenza perché, no, nelle acque superficiali, nei fiumi ci sono, ma fra quello di trovare qualcosa nell'acqua superficiale e di trovarla nella falda c'è differenza, cioè vuol dire anche uno deve fare prima, cioè vuol dire di vedere che quella, mettiamo, marmaglia o mota che c'è nell'acqua superficiale, anche se mettiamo a poca distanza, c'è una, mettiamo, fatto un pozzo nemmeno artesiano a Nannelli, così non si, cioè vuol dire il biofilm che c'è nell'acqua superficiale impedisce un bel po' che, mettiamo, tutti i batteri, i patogeni, quello che c'è nell'acqua superficiale o gli inquinanti non necessariamente vadano nella falda. Questo come principio. In più viene il fatto che, come antica tradizione, le centrali Prombiala è a monte, gli insediamenti sono a valle, i vivaisti. L'acqua c'ha anche barriere. Signora, io le dico, lo so, ma anche io non dispongo delle verità, dispongo semplicemente delle informazioni. Le dico le mie informazioni, quelle che risultano dall'ARPAT, e le ho offerte una modalità di spiegazione perché non necessariamente il mondo delle acque superficiali necessariamente si mette in comunicazione con le acque con le falde sotterranee. Cioè vuol dire semplicemente una modalità di spiegazione. Non è automatico, no, le acque di lavamento non necessariamente devono né necessariamente contenere, se contengono che necessariamente devono inquinare la falda. Noi abbiamo un grandissimo, abbiamo Publiacqua, cioè, vuol dire Ponte Lungo, abbiamo 35 più di 40 pozzi che vengono regolarmente frugati lì. Ma li cerchiamo? Ma chi gliel'ha detto che non li abbiamo cercati?
Beh, se ha finito, dottore, se ha finito. No. Bene, scusi. Per favore. C'erano dei consiglieri comunali che gradivano intervenire. Consigliere Giorgio Innocenti, adesso insieme per Quarrà.
scusate. Prego, Giorgio.
Grazie. Sì, buonasera a tutti. Cercherò di essere molto, molto, molto breve. Per quanto riguarda il discorso della USL e ARPAT, chiedo, mi limito soltanto a questo, a chiedere che sia sempre più super parte per tutelare sempre di più la salute dei cittadini. Non dico altro. Per quanto riguarda invece il discorso di Publiacqua, chiedo scusa, ma non sono d'accordo quasi su nulla di quello che è stato detto. Ma io parto da un presidente, prima diceva che ora gli operai di Publiacqua sono stati tutti dotati di un apparecchio che riesce a capire quando vanno, dove vanno, eccetera. Ma un cittadino di via Silvio Pellico vi ha comunicato da anni che sta pagando la depurazione e non c'è la fognatura. Scusi, e non gli si può dire che bisogna che guardi il sito, perché qui si tratta soltanto di prendere la macchina, andare in via Silvio Pellico, vedere se c'è la fognatura e toglierla. Cioè non gli si può rispondere in questo modo. Ma fra l'altro ha già fatto una lettera dove ha detto che non c'è. Per quanto riguarda la mappatura, se non mi ricordo male, sono stati spesi anche dei soldi per dare incarichi, per fare rilievi sia della fognatura e sia dell'acquedotto. Quindi non importerebbe nemmeno andare sul posto, basta dall'ufficio guardare che in via Silvio Pellico non c'è la fognatura. Sembrerebbe una cosa piuttosto semplice. Per quanto riguarda gli investimenti, che ho sentito dall'ingegnere, se questi sono gli investimenti, a me mi sembrano dei lavori di manutenzione ordinaria, forse qualcheduno di straordinaria. Non mi sembrano che siano degli investimenti tali da chiamarli investimenti. La sostituzione di reti in alcune di queste strade, che io conosco benissimo, che se si mettono insieme forse saranno un chilometro. No, per quanto riguarda il discorso della rete, di dividere la rete in distretti e si spendono 300.000 euro, io fossi il sindaco del comune di Quarrata mi opporrei fortemente, perché ritengo che Quarrata non sia Roma né Firenze, quindi si può aspettare, secondo me, a fare investimenti di questo genere e spendere questi soldi per fare l'estensione delle reti che i cittadini chiedono da anni e non andare a spendere questi soldi, 300.000 euro, per andare a fare dei pozzetti per dividere la zona nord, sud e ovest. Si può aspettare, secondo me. Via Torino ha un collegamento con via Montalbano. Mi sembra strano che non ci sia pressione. C'è qualche cosa altro. Andare a spendere questi soldi in questa fase, fossi io il sindaco del comune di Quarrata, mi opporrei fortemente. L'ultima osservazione è al Presidente, su quanto riguarda la gara da 95 milioni di euro. Io provo a fare un'ipotesi, che poi tanto sa modo di rivedersi, no? L'ipotesi che fo io è questa, che molto probabilmente a questa gara possono partecipare, come ho detto, 3 o 4 ditte in tutta Italia. Quindi molto probabilmente... ma tanto poi ci si vede, no? E molto probabilmente vincerà una, non lo so, di Canica T, di Bologna. A questa impresa, ditta, che si aggiudicherà questo appalto, non potrà gestire, non potrà fare la manutenzione del distretto o di tutti i distretti, quindi sarà costretta a rivolgersi a ditte locali. Ma molto probabilmente, Presidente, sa come va a finire? Che questa impresa che si aggiudica l'appalto prenderà la sua quota, non lo so, 15, il 20%, il 25%, e le imprese che opereranno sul territorio saranno imprese del posto, molto probabilmente anche conosciute, che quelle sì molto probabilmente sono qualificate, perché ci sta chi abbia sempre lavorato, e poi saranno sempre le stesse che lavorano. Quindi dico io, ma cittadini, si vuol dire perché si è fatto questo procedimento? Non si poteva fare una gara con un importo inferiore e risparmiare molto probabilmente il 15 o il 20% che si riterrà questa ditta che vince l'appalto, senza fare assolutamente nulla? A me non mi sembra che sia una gestione oculata. Se si continua in questo modo, non si potrà mai rimettere nulla. I sindaci devono intervenire quando partecipano, non soltanto alzare la manino. Quello che dice Publiacqua non è sempre vero. Bisognerà controllarlo qualche volta. Ora, io scusate se mi... perché è tanto che lo volevo dire, ma sono queste le cose che secondo me bisogna. I costi, gli investimenti, e non li fa Publiacqua, li fanno i cittadini che pagano la bolletta, benedetto il Signore, li fanno loro. E noi non se n'ha più voglia di pagare queste bollette, perché non c'è soltanto Publiacqua, ce ne sono tante di bollette da pagare, a cominciare dalla spazzatura, a cominciare da tutto il resto. Secondo me bisognerebbe i soldi dei cittadini spenderli un pochino meglio. Grazie.
Grazie. Consigliere Verini.
Io vorrei fissare l'attenzione sull'acqua della Piana, l'acqua che viene da Prato, che i pratesi non vogliano bere e attingono da Bilancino, e che l'acqua che loro non vogliono bere la mandano a Quarrata. E come mai la mandano a Quarrata? Perché è un'acqua dura oltre il limite, e quello si è detto fa bene il calcio e quindi siamo tutti contenti. Se poi un operaio spende qualche centinaio d'euro ogni 6 mesi o all'anno per accomodare le lavatrici, i bollitori, e consuma più di luce e di metano, a quello non ci importa niente. Tanto il comune di Quarrata ha fatto una mozione contro la miseria, e questo è il sistema per combattere la miseria. Fa pagare di più gli operai nella manutenzione degli elettrodomestici, eccetera. Perché sa un'acqua dura. Ma come mai non c'è verso di levarla quest'acqua dura? E quest'acqua dura, guardate bene, che è velenosa, perché il percloroetilene, con una legge del 2001, è stato fissato nel limite di 10 microgrammi al litro, ok? E siamo sempre nel limite. Però una legge del 2003 dice che nell'acqua minerale ci deve essere 0,1 microgrammi al litro. Una legge del 2009 dice che dal dicembre del 2015 l'acqua deve contenere 1,1 microgrammi al litro. Allora, se quest'acqua deve avere 1,1, perché se ne ha di più è velenosa, allora oggi non si beve acqua velenosa. Se voi siete in grado di dimostrarmi il contrario, mi farete tanto piacere, perché siccome io abito a Quarrata, figlioli e nipoti, e bere quest'acqua incomincio a avere dei pensieri seri. Ma siccome c'è Publiacqua, deve sistemare i problemi. Però Publiacqua sente, non lo sistema i problemi. Ma perché? Ve lo chiedete perché? È ragione sempre semplice. Publiacqua è una società di capitale misto, tanto pubblico e tanto privato. Guardate che il capitale privato è quello che paga la politica e trova i voti alla politica. Quindi l'acqua è gestita non per le necessità della gente, per soddisfare i bisogni primari della gente, ma solo per interessi e tornaconti di partito e di interesse finanziario. E allora, se non si va alla radice, non si risolvono mai i problemi. E noi dobbiamo bere l'acqua avvelenata. Ma il problema di Quarrata è semplice, basta poca volontà. Noi abbiamo due grandi bacini collinari che da 30 anni non viene fatta la manutenzione. Siamo stati a vederli, sono pieni di detriti e di terra. Basterebbe pulirli e farli riempire di acqua. La manutenzione dell'acquedotto, che comporta il 30% di perdita, basterebbe la manutenzione per prendere quell'acqua che si prende da Prato, perché a Prato si prende circa il 20 e il 30% dell'acqua nostra che ci serve. Basterebbe la manutenzione e la pulitura di due bacini per dare acqua sana e pulita alla città di Quarrata. Non capisco perché Publiacqua non lo faccia. Grazie.
No, per quanto riguarda l'acquedotto del Lagno, no? Io mi ricordo che l'acquedotto del Lagno è un acquedotto consortile, Quarrata-Agliana-Montale. Il comune di Quarrata ha partecipato per il 41% alla realizzazione di questo acquedotto. Mi domando, ma l'acqua del Lagno non viene più a Quarrata? Perché quella non era un'acqua che viene da Pozzi di Prato. Ma il comune di Quarrata ha partecipato alla realizzazione dell'opera al 40%, se mi ricordo bene. Vorrei capire perché quest'acqua, e anche al sindaco mi rivolgo, perché quest'acqua non viene a Quarrata. Grazie.
Grazie. Bene, si avvia verso la conclusione e direi di dare la parola.
Sui livelli. Allora, la prima è la 31 citato, poi le integrazioni, l'acqua minerale vanno per conto suo, quella del 2009 riguarda le acque profonde, ma di impronta ambientale, e rispetto come sommatoria rimane a 10, ma come singola sostanza siamo 1,5, cioè 1,5 micro, sì, questo è vero. Nell'insieme sì, ma in questo senso capisce che l'acqua destinata a consumo umano, la legge viene dopo, cioè la valenza della tutela dell'ambiente ha una priorità maggiore. Noi siamo lì dentro in questa catena, tutelando l'ambiente si tutela il singolo consumatore. Cioè vuol dire la valenza ambientale è maggiore che non la valenza della legge sul coso. Come totale non cambia nulla, ma la tutela ambientale è più cogente sulla singola sostanza.
No, allora, non so, quello, il disco.
Mi permette, una parafrasi, cioè vuol dire, uno dice perché la legge dice, vi consigliamo il cloro libero attivo, dopo aver agito che deve essere un 0,20 mg al litro. Questo trova la sua ragione perché questo è il valore limite che comporta la diminuzione al 50% del tasso di fecondità delle trote nell'ambiente ambientale. Ciò vuol dire viene disunto da lì. Per cui nella legislazione ambientale l'essere umano è semplicemente una catena di tutto un ambiente che parte da più lontano. Per cui la tutela dell'ambiente in questo caso è la singola sostanza. È più vincolante che non rispetto al coso, ma questo comporta in una fase successiva che l'acqua presa dalle cose realmente rispetta questo vincolo. Cioè vuol dire non dire rimanere attaccato al vecchio, dice guarda dobbiamo avere questo. Se si riesce a far rispettare questo 1,5 vuol dire non ci posso, cioè se queste stesse acque profonde vengono destinate al consumo umano, non è più possibile, per una ragione che il valore sia a 10, no? Per cui mettiamo il valore della tutela ambientale, tutela ulteriormente il consumatore, perché in questo caso siamo consumatori, destinati al consumo umano, e questo è l'ampio respiro. Questo intendevo dire con la cogenza ambientale della legislazione. Non è una contraddizione, ma la tutela inizia di là, un po' distante, a monte di noi.
Comunque nel tempo
riesce a diminuire questa. Non è pericoloso, no, perché non l'abbiamo fatto noi, cioè il valore limite, cioè per lo più sono delle serie sperimentali fatte dall'EPA, dall'Agenzia Americana della Protezione dell'Ambiente.
Vabbè. Posso dire una cosa? Cioè, gli standard per le acque sotterranee sono standard ambientali che fanno le prove proprio fisicamente, sperimentali, su dei piccoli crostacei e dei piccoli molluschi. Quindi la verifica è che questo 1,15 microgrammi litro non deve essere tossico per questi piccolissimi crostacei. Quindi è uno standard ambientale. Ovviamente un piccolo crostaceo sicuramente risente del tetracloroetilene molto più di noi che siamo 60-70 kg. Mentre la direttiva sulle acque potabili parla ha una valenza sanitaria, quindi si occupa della nostra salute, non di quella dei crostacei. Questo è un po', non so se...
Bene, la parola al sindaco.
Ma io vorrei fare alcune considerazioni, non per chiudere, magari chiude il Presidente, mi sembra anche più giusto e opportuno. Vorrei fare alcune considerazioni sulla serata e su quelle che sono state le domande che sono state poste alla mia figura. Ma intanto credo che, come dire, si debba essere soddisfatti a quarrata di questa serata. Si debba essere soddisfatti perché anche se qualcuno in platea non lo è, spero lo siano i cittadini che ci seguono in streaming, si può vedere... Non funzionava? Perché si è boicottato? Perché si è boicottato? Si è boicottato. Credo che siano contenti i cittadini che hanno seguito questo dibattito, perché vedete, come dire, forse si parte da dei presupposti diversi e probabilmente chi amministra una comunità cerca di farlo per garantire un servizio. Cerca di farlo per garantirlo in modo più equo a tutti, cerca di farlo per contenere la bolletta in modo tale che non sia troppo esosa, cerca di farlo e credo anche ci si riesca, perché siccome io sono d'una certa età e come accennavano qualcuno precedentemente, a quarrata negli anni 2000, d'estate, si andava sempre in affanno con l'acqua. C'erano la stragrande maggioranza delle nostre frazioni che non avevano acqua. Nel 2012-2013, i cittadini di Quarrata sono ben lieti di avere un servizio 365 giorni l'anno. Sono ben lieti. E le presenze di questa sera ve lo dimostrano. Le presenze di questa sera vi dimostrano che è un servizio che a Quarrata funziona. I fontanelli, a Quarrata c'è sempre la coda a prendere l'acqua a fontanelli. Ne abbiamo realizzati due e ora stiamo per realizzare il terzo. Molto probabilmente chi va a Fontanella a prendere l'acqua si sente sicuro di quel prodotto che va a prendere. Si sente sicuro di quel prodotto che va a prendere a Fontanelli. Si sente sicuro di quel prodotto che va a prendere ai Fontanelli. Perché tutte le volte c'è la fila. E si sente sicuro, dalle analisi che fa l'ASL, anche il sindaco di Quarrata, che è il garante della salute pubblica a Quarrata. Mi sento sicuro anch'io degli esami che fa l'ASL. Detto questo però, quindi, gli esami li ritengo sicuri. Il servizio funziona, detto questo però, noi siamo qui per migliorarsi, c'è l'amministrazione e c'è l'azienda per migliorarsi. Quindi le difficoltà che sono state segnalate questa sera, noi questa serata l'abbiamo fatta apposta per capire, per cercare di migliorarsi, quindi l'amico di via Silvio Pellico gli è stato dato delle risposte, si cercherà di migliorarsi. Si cercherà di capire, certamente sono d'accordo anch'io con chi dice che se non si fruisce di un servizio e non si deve pagare. Questo mi sembra che sia una cosa scontata e mi auguro che l'azienda quanto prima provveda a far sì che non si paghi questo servizio. Il discorso delle estensioni reti. A Quarrata ci sono un sacco di posti dove manca l'acquedotto. Io concordo. Via Pontassio è una di quelle zone dove manca l'acquedotto, ma credete al sindaco di Quarrata, negli ultimi 7 anni negli ultimi 7 anni a Quarrata abbiamo esteso in tanti posti la rete dell'acquedotto, tant'è che a parte via Pontassio, vie densamente abitate dove manca l'acquedotto non ce n'è, vie densamente abitate, perché in questi 7 anni, da quando io sono stato vice sindaco e ora sindaco, abbiamo sempre fatto delle estensioni di reti tali, vi potrei citare via Molin Nuovo, via Galigana, via Brunella, e poi non me le ricordo altre due, dove abbiamo fatto delle estensioni di rete dell'acquedotto. Quindi non è una questione di dire manca l'acquedotto, perché si pena poco a dire manca l'acquedotto, certo, sicuramente il 100% delle famiglie non viene raggiunto dall'acquedotto, su questo sono d'accordo, ma manca solo in una zona densamente popolata come via Pontassio, e dopo qualcuno vi dirà qualcosa anche su questa via, perché ci stiamo lavorando, perché le nostre amministrazioni tutti gli anni hanno investito in estensioni di rete. Quindi è chiaro che tutto si può migliorare e tutto si deve migliorare, e siamo qui apposta per cercare di farlo e per cercare di migliorarlo, però forse io sarò, perché sono un ottimista e cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ma giocare al tanto peggio tanto meglio credo che serva a poco, per non dire a nessuno. Quindi io credo, e finché sarò sindaco vorrò svolgere questo ruolo, di cercare di migliorare quelli che sono servizi che funzionano ma che devono essere migliorati. E il mio impegno quando vado in azienda, quando vado a Publiacqua, quando vado in altre aziende, non è quello neanche da andarci o da andare a bere un caffè, è quello di lavorare politicamente insieme a tutti gli altri sindaci per migliorarsi. Questo è l'impegno che mette il sindaco di Quarrata e mettono gli amministratori di Quarrata. Il discorso della ripubblicizzazione dell'acqua e l'altro quesito. Io ora sono andati via alcune persone con le quali ho collaborato per la raccolta delle firme, con le quali ho collaborato per il referendum, per cui non possono testimoniare questo, ma noi abbiamo sempre lavorato all'epoca per il referendum, abbiamo lavorato perché ci fosse un certo risultato a quel referendum e lavoriamo oggi politicamente perché sia rispettato quell'esito referendario. Questo è l'impegno del sindaco di Quarrata e della sua amministrazione. Certamente io qui do una colpa alla politica, perché non può essere il comune di Quarrata o il comune di Vattelapesca che riesce a fare questo, ci deve essere un'azione ben precisa della politica nelle sue massime espressioni, perché se si chiede a un sindaco, io mi impegno su questa questione, io nelle sedi politiche dove partecipo mi impegno per portare avanti questo discorso. Credo, e lo dico con dispiacere, perché milito anch'io in un partito e quindi ho le mie responsabilità militando in questo partito, che la politica dovrebbe dare delle risposte, quelle risposte che i cittadini aspettano, e su questo mi impegno, perché il mio impegno e quello della mia amministrazione è quello di rispettare l'esito referendario, e in questa aula la maggioranza di centrosinistra che guida il comune di Quarrata più volte ha portato documenti per rispettare quell'esito referendario. Più volte ha portato documenti per rispettare l'esito referendario. Questo, ci sono gli atti che testimoniano questa azione. Quindi io non ho da fare il difensore d'ufficio di nessuno, perché quando vado a Publiacqua spesso mi ci arrabbio anch'io con Publiacqua. Quindi non ho da fare il difensore d'ufficio di Publiacqua. Io però credo che si debba partire da un assunto che noi si sta parlando di un servizio fondamentale e indispensabile come la rete dell'acquedotto, si sta parlando di un servizio che in un modo abbastanza positivo secondo me dà delle risposte. Certamente quando si parla della ditta per riparare le perdite che ci sono, vediamo di lavorare un pochino in modo un pochino più concertato, ragazzi, perché fa dispiacere a tutti vedere le perdite dell'acqua che durano 2 giorni, fa dispiacere a tutti vedere che interviene una ditta e 2 metri più in là dopo si riapre un'altra falla. Queste cose sono quelle che danno dispiacere ai cittadini, danno dispiacere al sindaco, sono convinto che danno dispiacere a voi, e danno dispiacere ai cittadini. E queste cose qui vanno eliminate perché sono quelle che ci fanno passare da un servizio positivo a un servizio negativo. L'immagine che ci si dà è questa da ultimo. Non è quella che io vado al rubinetto, apro il rubinetto e mi arriva sempre l'acqua. No, io noto che di fronte al mio ufficio c'è una perdita dell'acqua e ci vado 2 giorni per venire a ripararla. Questo è quello che fa male a tutti noi. Questo è quello che fa male a tutti noi, e lo dico a voce alta, aperta, come lo dico in tutti i contesti, perché è quello che da noi a tutti i cittadini. Però la critica va fatta, ma io ritengo che debba essere positivo quando si fa una critica costruttiva, partendo dal presupposto che Quarrata, Berini diceva basterebbe ripulire i bacini per avere l'acqua a Quarrata. Io, Berini, il 50% dell'acqua che si consuma a Quarrata viene importata. No, ma questo, codesto, no Flavio, codesto delle perdite è una media nazionale, non è una media quarratina. Non è una media quarratina. Io, ma che dici? Te l'ho detto prima, le vorrei accomodare, ma è una media nazionale, non è una media quarratina. Quindi, voglio dire, se noi non avessimo oggi un servizio idrico integrato, che è gestito dall'azienda, che serve più comuni, che grazie agli impianti che abbiamo noi, grazie a Bilancino, grazie ai pozzi di Prato che sicuramente bisogna cercare di migliorare via discorrendo, grazie all'acqua che viene da Pistoia, Quarrata non avrebbe acqua, perché Quarrata rispetto al 2000 ha aumentato la sua popolazione di 10.000 abitanti. Gli approvvigionamenti idrici sono rimasti identici, il 50% lo prendiamo dall'esterno. Se noi non avessimo un servizio idrico di questo tipo qui, avremmo no grossi problemi, non avremmo l'acqua. Questa è la realtà. Questa è la realtà. No, una è codesta, questa è la realtà, perché siamo a piedi della betone, ma non conta niente se siamo a piedi della betone. Conta una rete che collega tutta una serie di comuni e che grazie agli investimenti fatti anche con le risorse dei quarratini, perché sono investimenti presi dalla bolletta, riesce a dare risposte positive a tutti. Quindi io credo questa è una serata positiva per Quarrata. Noi continueremo con questo cliché e tutti gli anni chiameremo la nostra azienda qui a rispondere alle domande dei nostri cittadini e a darci risposta sulle nostre sollecitazioni. Però a me mi piace dire che non è tutto da buttare, ma che c'è anche un servizio che dà risposte alla città di Quarrata.
Grazie, la parola al Presidente Vannoni, che lo ringrazio a nome di tutto il Consiglio.
Tanto è mezzanotte, vi ringrazio, perché non è facile e poi domattina bisogna andare tutti a lavorare. Sono state fatte tutta una serie di osservazioni anche molto diverse fra loro, cioè dalla battaglia referendaria fino alle problematiche tecniche, la qualità dell'acqua, la gara, cioè tutto un gran complesso. Cominciamo brevemente però a puntualizzarle una per una. Vorrei innanzitutto dire che Publiacqua è un'azienda che la mattina si alza ed ha come missione quella di portare l'acqua nelle case delle persone e poi riprenderla e portarla a depurazione. Quindi esiste un'autorità nazionale, esiste un'autorità locale che ci danno le tariffe, i modi di calcolare, cioè non attribuite al gestore, perché è il soggetto immediatamente identificabile, qualcosa che la politica sta costruendo. Non siamo noi. Publiacqua è una ditta di idraulici, è una ditta che viene a riparare le tubazioni, fondamentalmente. Quindi ha veramente poco di politico, o almeno questo io ho trovato in questa azienda. Detto questo, poi comunque le signore se ne sono andate, ma sulla parte tecnica, mi vergogno di essere Presidente di Publiacqua? No, si può sbagliare, sì, si può sbagliare, siamo le persone che lavorano tutti i giorni. Però, Matteo, domattina Morrone Ugo e gli va levata la cosa, sennò si incazza, perché lui questa sera è venuto e stava fino a mezzanotte. Quindi ribadisco una cosa, allora facciamo questo sopralluogo insieme al Comune e cerchiamo di individuare i soggetti che non hanno, che hanno addosso la, questa componente tariffaria per la quale invece, non essendo allacciati, non hanno il dovere di pagarla. E questo è il secondo impegno che prendiamo. Dopodiché cominciamo a rispondere sulla gara. A noi serve un partner che sia tecnologicamente, finanziariamente ed anche qualificato dal punto di vista della certificazione. Noi andiamo verso un sistema europeo che ci chiede delle normative di rispetto per poter continuare a erogare i nostri servizi. Io capisco che è bello avere la ditta locale, capisco che il soggetto che conosce la caditoia e sa esattamente dove si intasa, perché quando ci sono le foglie sa esattamente dove andare, quindi non c'è bisogno di spiegargli niente. Purtroppo ci sono anche altre esigenze, non solo, ma... Bene. L'ha già detto. Adesso noi non pensiamo di risparmiare con questa gara, noi pensiamo semplicemente di avere dei soggetti che ci danno più affidamento e che soprattutto sono in grado di essere in linea con noi su tutto quello che è la nostra reportistica, perché noi dobbiamo rendere conto ai cittadini di quello che facciamo. Abbiamo messo in piedi un sistema software talmente importante che le piccole aziende purtroppo non sono più in grado di seguirci su questa strada, perché noi stiamo crescendo, vogliamo diventare un'azienda leader e ce la possiamo fare. Andiamo avanti. Non ho finito, signori. Rispondiamo ancora ad un'altra domanda. Perché abbiamo in mente di fare la distrettualizzazione delle reti ed anche la sostituzione di alcuni pezzi? Io vi ho ascoltato, però, in silenzio. Allora, perché abbiamo interesse a fare la sostituzione delle reti e la distrettualizzazione? Perché abbiamo report che ci dicono che distrettualizzando la rete, cioè chiudendo a settori e sostituendo dei pezzi di tubazione, si riducono anche le perdite, no, soprattutto le perdite, e si guadagnano quasi, in alcuni casi, e cito Barberino Valdelsa dove l'abbiamo già fatto, 5 litri secondo. Allora, questo comune che ha una risorsa idrica propria di circa 30 litri secondo e ne necessita di 50-55 litri secondo, se noi non riusciamo a integrargliela, voi di acqua vostra non ce l'avete. Allora, le falde di collina, quelle l'acqua rimane lì, quindi qui sulla piana c'è bisogno di integrazione. Ed ecco perché noi abbiamo in mente questo tipo di investimento. Non è un investimento fine a se stesso, è un investimento teso a ridurre la perdita, teso a migliorare l'aumento della produzione di acqua. Ancora, pagate l'acqua 1,46 € al metro cubo. 100.000 litri. Allora, io vi posso assicurare che quello che voi pagate non è quello che costa l'acqua che noi portiamo qui, a Quarrata. Publiacqua serve anche a questo, cioè nello spirito di creare un'azienda che nei 49 comuni, dove l'acqua è a portata di mano, come a Firenze, c'è l'Arno, la prendi, è lì, è facile, costa meno, qui costa di più. Allora, in uno spirito, diciamo, di solidarietà tra enti locali, quindi in questo caso comuni, diciamo, Publiacqua cerca di servire tutti nello stesso modo e la tariffa è uguale per tutti, però qui l'acqua costa di più, quindi qualcuno paga di più l'acqua che voi pagate lo stesso prezzo. Non è un'offesa, è lo spirito mutualista di Publiacqua, è questo. E infine, che impegni prendiamo stasera? Come ci lasciamo? Ci lasciamo così. Uno, quando la legge nazionale darà le direttive, io mi impegno a che sia fatta l'analisi sulla radioattività dell'acqua e rispondiamo a Legambiente, perché è uscita adesso una normativa nazionale che imporrà negli anni successivi l'analisi della radioattività, però mancano, mi sembra, i regolamenti per gli spettri parametrici. Pertanto, una volta che questi regolamenti saranno usciti, noi non solo ci adegueremo, ma sarà uno dei nostri momenti importanti poterlo mettere anche sul sito. Due. Via Pontassio, Passaioli, sono già stati fatti dei preventivi lì a suo tempo. Io faccio un'altra proposta. Abbiamo fatto in alcuni comuni degli accordi a tre, Publiacqua, cittadini, comune, per venire incontro alle esigenze di tutti. Quindi, diciamo, abbiamo ripartito la spesa per poter servire questo tipo di frazioni. Guardate, lo dico senza nessun problema. È più facile servire una città intera che non una frazione di montagna. Cioè, le problematiche del servizio che noi incontriamo a servire delle frazioni sono enormi, cioè dei costi proporzionalmente esagerati rispetto alla tariffa. No, lo so. No, ma... Perfetto. Non è in montagna, ma insomma è perché abbiamo inaugurato poi... Perfetto. Ma lo so dove... Mi sono informato. Quindi proviamo a fare un accordo a tre e vedere se il prossimo anno, quando ci rivedremo, perché prendiamo l'impegno di rivederci, almeno una parte di queste frazioni, di questi agglomerati urbani, possono essere servite dall'acquedotto. Ma c'è un altro problema, la risorsa. Perché se allacciando 80 famiglie, allora c'è bisogno di ancora più risorse. I 55 litri al secondo non bastano più. Allora io devo andare a trovare ancora acqua da mandarvi da qualche altra parte. Infine, chiudo qui perché il mio impegno è comunque quello di rivedersi. Non vogliamo lasciare fili sospesi, non vogliamo lasciare discorsi a mezzo. Con tutte le amministrazioni con le quali ci siamo incontrati, e questa è una delle prime volte che io incontro, no, non è la prima, ma insomma i cittadini, non mi piace che ci siano cose che si fanno cadere. Allora, prendiamo questi impegni che io ho detto, la radioattività, l'accordo a tre, gli investimenti che Publiacqua farà e il sopralluogo per le fogne per chi non deve pagare. Mi sembra che come primo impatto io penso che ci si possa stare.
Grazie a tutti e buonanotte.